relativa a presenza di Eternit e o amianto su strutture pubbliche. Prego, Boldrin.
Grazie, Presidente. Con la presente si interpella in merito alla copertura in Eternit presente sulle piste da bocce nei pressi della polisportiva di Rovereto sulla Secchia e delle scuole temporanee. Considerata l'accertata pericolosità delle coperture in Eternit, si interpella chiedendo di esporre nella risposta i tempi materiali di rimozione e bonifica della succitata copertura in Eternit. Si interpella inoltre quali sono le strutture pubbliche presenti nel territorio comunale in cui è ancora presente Eternit e amianto. Si chiede dibattito consigliare, risposta scritta. Grazie.
Grazie Boldrin. Do la parola al sindaco, prego.
Premesso che abbiamo inviato, direi nei termini, spero, se direi di sì, la risposta. Risposta scritta all'interpellanza, copertura in Eternit nel comune di Novi di Modena. Premesso che nel 2011 il comune di Novi e il comune di Carpi insieme avevano esperito una gara finalizzata alla sostituzione delle coperture in Eternit degli edifici pubblici con testuale montaggio di impianti fotovoltaici e che tale intervento sia successivamente bloccato per effetto degli eventi sismici del 2012, attualmente gli edifici pubblici con copertura in Eternit sono i seguenti: spogliatoi centro sportivo di Novi, scuole medie di Rovereto da demolire, spogliatoi di Sant'Antonio, magazzino comunale da demolire entro il 2015, bocciodromo di Rovereto. Per la copertura del bocciodromo di Rovereto è stata effettuata la verifica dello stato della copertura medesima dopo la segnalazione del danno provocato dal cantiere attiguo, Casa dello Sport. A parte quel danno circoscritto per il quale è stato espressamente richiesto alla polisportiva roveretana la riparazione e che sarà nostra cura verificarne la corretta esecuzione, non sussistono elementi di pericolosità o danneggiamenti ai materiali che possono avere conseguenze sulla salute delle persone. Nonostante ciò, è volontà di questa amministrazione inserire tra gli interventi che si stanno programmando la valutazione della struttura e degli elementi che la compongono. Aggiungo che hanno fatto una riparazione, seppure temporanea, l'hanno fatta a quel danno che era stato provocato.
Grazie sindaco. Chiedo se qualcuno vuole intervenire dei consiglieri. Fabri, prego.
Grazie. Ma prendo atto di questa informazione che devo dire complessivamente è positiva, nel senso che ad oggi sappiamo che rimarranno al di fuori degli edifici pubblici solo 3 strutture con amianto. È chiaro che magari anche in vista di quello che è il bilancio che andremo a discutere dopo, mi sembra che sia una proposta che si possa fare di pensare a breve di risolverlo per tutti quelli che sono edifici pubblici, insomma, almeno per la parte pubblica, poter avere un comune Ethernet free. Vedremo nel proseguo invece su quella che è la parte privata, però in effetti sono curioso di sentire se in merito il sindaco può dirci qualche cosa.
Prego, prego,
no,
per la
adesso,
replica.
No, solamente, pur parlare quasi. Allora, vabbè, sapete che il bilancio di stasera non è di previsione, ma è un consuntivo, per cui il 2014 quel che è stato fatto è stato fatto. Noi abbiamo in programma di una verifica su diversi interventi necessari e tra questi anche su quello che rimane dei 3 edifici pubblici con l'Eternit per vedere di riuscire a fare una programmazione, se non nel 2016, anche tra il 2016 e il 2017, di riuscire a intervenire anche su queste parti che non sono nemmeno enormi, perché parliamo degli spogliatoi del centro sportivo di Novi, di Sant'Antonio che è molto piccolo anche come dimensione e del bocciodromo di Rovereto, che lì c'è da fare una valutazione anche più complessiva, quindi è nella nostra intenzione farlo, non domani, ma è una programmazione tra quest'altro anno e l'anno successivo, insomma, questo è quello che si pensava.
Bene, se nessun altro vuole intervenire, do la parola all'interpellante per le dichiarazioni di soddisfazione o meno della risposta. Prego.
L'interpellante si dichiara soddisfatto, la risposta è stata esaustiva, condivido le osservazioni del collega Fabri, che è poi un sollecito quanto prima, insomma, fare preti, ecco, ditemi a lei, ok? Bene, grazie.
Bene, mancano due minuti, ma... Allora, buonasera, riprendiamo con l'appello, do la parola al segretario, prego.
Turci Luisa, presente. Benzi Sauro, presente. Bulgarelli Maura, presente. Cesari Alessandro, presente. Cogato Elena, presente. Gasperi Lorella, presente. Malagola Italo, è presente, in realtà lo sappiamo che è presente. Olivetti Giulia, anche lei sappiamo che è presente. Palermo Gianni, Rossi Marina, Traldi Pamela, Zenoni Dario, Fabbri Mauro, Fiorentini Mattia, Ferraresi Andrea, Violi Claudio Alfredo, Boldrin Davide. Tutti presenti.
Bene. Ora, prima di iniziare questo Consiglio Comunale, do lettura di una comunicazione che mi è stata passata dal revisore dei conti Marco Vignali. Informato circa quanto apparso sulla stampa locale negli ultimi giorni, con la presente comunico e confermo di non aver mai rilasciato dichiarazioni, tanto verbali quanto scritte, né di essere stato in alcun modo contattato da nessun organo di stampa. Quanto sopra, né relativamente alle risultanze dell'ultimo rendiconto, né più in generale relativamente alla mia attività di revisore presso il Comune di Novi di Modena. Pertanto nessuna dichiarazione deve essere attribuita al sottoscritto che unicamente nei verbali periodici, nelle proprie relazioni ed eventualmente in comunicazioni all'amministrazione, dà conto dell'espletamento delle proprie funzioni di revisore presso il Comune di Novi di Modena. Tanto doverosamente comunicato, prego altresì il Presidente del Consiglio Comunale di dare della presente adeguata comunicazione al Consiglio stesso nella prima seduta utile. Con i migliori saluti, Marco Vignali. Do la parola al Sindaco per altre comunicazioni.
Buonasera, ho anch'io due comunicazioni. La prima riguarda in relazione all'ordine del giorno mozione per la richiesta di un territorio più sicuro nel comune di Novi di Modena, votato all'unanimità dal Consiglio Comunale, comunico che la comandante della Polizia Municipale dell'Unione, dottoressa Susi Tinti, ha preso contatto con i comandanti di due comuni che stanno attuando in sinergia con l'Associazione Controllo del Vicinato le azioni di monitoraggio e vigilanza auspicate nell'ordine del giorno. Sono state programmate, al fine di verificare la fattibilità del progetto sul nostro territorio comunale, due incontri pubblici rivolti ai cittadini che intendono impegnarsi in tal senso e precisamente il 4 giugno prossimo venturo a Novi e l'8 giugno a Rovereto. Auspico che tutti i consiglieri comunali si rendano disponibili non solo a partecipare agli incontri ma a promuovere la partecipazione e l'impegno dei cittadini per raggiungere l'obiettivo condiviso. Sarà comunque cura dell'amministrazione pubblicizzare le due iniziative nei tempi e nelle modalità già previste per ogni altro incontro pubblico. E questa era per informarvi che abbiamo iniziato a verificare appunto la fattibilità. L'altra comunicazione riguarda una domanda che era stata posta durante il Consiglio Comunale. Riguardo alla scelta per la raccolta differenziata porta a porta dei contenitori, perché quei contenitori? La risposta è questa. Quando a Novi, a Soliera, si è deciso di utilizzare contenitori in plastica rigida e non sacchetti in polietilene, lo si è fatto alla luce dell'esperienza per questo aspetto negativa di Carpi, di non avere nei giorni di raccolta mucchietti informi di pattume davanti a tutte le case e ai negozi. Sempre a Carpi succedeva che il cittadino, invece di usare il sacchetto grigio semitrasparente dato in dotazione, utilizzasse sacchetti in plastica derivanti dallo shopping, rendendo ancora più multicolore e disomogeneo l'impatto visivo nei giorni di raccolta, oppure abusando delle quantità indicate, non essendo il sacco una unità di misura definita. Ad esempio, davanti ad un civico con tre famiglie si potevano trovare anche sei sacchi, uno a testa per le prime due famiglie virtuose e quattro sacchi messi lì dalla terza famiglia non virtuosa. Come individuare e sanzionare univocamente la terza famiglia non sapendo che attribuire quei quattro sacchi? Con il bidone personalizzato, mediante la lettura della matricola, questo problema viene meno perché ognuno è responsabile del proprio contenitore. Peraltro la distribuzione dei sacchetti, il cui turnover è molto più alto di quello di un bidone, che ha una vita media di circa 10 anni, richiede un punto di riferimento sul territorio, che sia uno sportello o un distributore automatico, che ha maggiori costi che uno sportello, in questo caso a Carpi, per cambiare la pattumella rotta. Per quanto riguarda la tariffa puntuale, dato per assodato la bontà del modello proposto che consente a chi differenzia bene e produce meno rifiuti di risparmiare sulla propria bolletta, la scelta del contenitore è obbligata per i motivi suddetti, ma anche perché il costo di personalizzazione per ogni utente dei sacchetti a perdere muniti di transponder è elevatissimo rispetto all'investimento importante del bidone carrellato, che però si ripaga ampiamente nel giro di qualche anno.
Grazie Sindaco. Andiamo col punto numero 2 all'ordine del giorno dei gruppi consigliari Uniti per Novi Rovereto e Sant'Antonio, Alternativa per Novi Lista Civica, relativo a mozione per il censimento dei manufatti contenenti amianto presenti nel territorio comunale di Novi. Chi dà lettura dell'ordine del giorno? Prego, Ferraresi.
Grazie Presidente. Ordine del giorno, mozione per il censimento dei manufatti contenenti amianto presenti nel territorio comunale di Novi. Premesso che in Italia l'amianto è stato messo al bando fin dal 1992, ma ancora se ne stimano installate 32 milioni di tonnellate, che la Commissione per l'Ambiente, la Sanità Pubblica e la Sicurezza Alimentare dell'Unione Europea sottolinea che tutti i tipi di malattie legate all'amianto, come il tumore al polmone e il mesotelioma pleurico, causati dall'inalazione di fibre d'amianto nell'aria, abbastanza sottili da raggiungere gli alveoli e abbastanza lunghe da superare la dimensione dei macrofagi, come pure diversi tipi di tumore causati non soltanto dall'inalazione di fibre trasportate nell'aria, ma anche dall'ingestione di acqua contenente tali fibre, proveniente da tubature in amianto. Sono stati riconosciuti come un rischio per la salute e possono manifestarsi addirittura dopo alcuni decenni, in alcuni casi anche dopo più di 40 anni, che la stessa Commissione deplora la mancanza di informazioni da parte di numerosi Stati membri, che impedisce una previsione affidabile della mortalità per mesotelioma in Europa, mentre, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il numero di casi di malattie legate all'amianto registrati ogni anno nella sola Unione Europea è compreso tra i 20.000 e i 30.000, e si stima che più di 300.000 cittadini moriranno di mesotelioma entro il 2030 nell'Unione Europea. Attribuisce in tale contesto una notevole importanza all'informazione e alla formazione dei cittadini, nonché ai scambi delle migliori prassi tra Stati membri ai fini della diagnosi delle malattie legate all'amianto. Visto la Legge 27 marzo 1992, numero 257, norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. Il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. Il decreto Ministero Sanità 14 maggio 1996, normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi, quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti articolo 5, comma 1, lettera F, della legge 257 del 92, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, la legge 23 marzo 2001, numero 93, articolo 20, censimento dell'amianto e interventi di bonifica. Il decreto ministeriale 18 settembre 2001, numero 468, articolo 5, Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale. Il DGCR numero 497 dell'11 dicembre 1996, Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, proposta alla giunta regionale in data 29 ottobre del 96, numero 2580. Il DGR Emilia Romagna numero 2004/1302, protocollato il 5 luglio 2004. Mappatura delle zone del territorio regionale interessate dalla presenza di amianto, assegnazione ad ARPA di un finanziamento per la realizzazione del progetto. La direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con esposizione all'amianto durante il lavoro. La risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013. Sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente. Considerato che la Regione Emilia-Romagna, con delibera consigliare numero 497 dell'11 dicembre del 1996, ha approvato il Piano regionale di protezione dell'amianto, che prevedeva un insieme di azioni che, oltre a completare la conoscenza complessiva del rischio sul territorio regionale, hanno riguardato la formazione dei soggetti coinvolti nelle operazioni di bonifica e smaltimento, il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro e l'avvio delle fasi di smaltimento finale dei rifiuti e di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica dei soggetti esposti. Che la Regione, con l'adozione del piano sopradetto, ha avviato una campagna finalizzata all'identificazione e alla bonifica degli ambienti di vita e di lavoro e alla riduzione, sino all'eliminazione, dell'esposizione a tale sostanza, che in data 9 maggio 2003 è stato adottato con l'emanazione del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio numero 101 del 18 marzo 2003, il regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone territorio nazionale, tuttora interessata dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, numero 93. Che con delibera di giunta regionale numero 1302 del 5 luglio 2004 viene approvato il progetto mappatura delle zone e territori regionali interessate dalla presenza di amianto e avviene affidato ad ARPA un finanziamento di 250.000 euro per la realizzazione della mappatura della presenza di amianto sia in matrice friabile che compatta. Nel progetto sono stati prescelti gli edifici pubblici o privati aperti al pubblico per tutelare la salute sia della popolazione professionalmente esposta sia della popolazione generale, tendendo a eliminare totalmente l'esposizione a tale sostanza o, quantomeno, a ridurla a livelli minimi possibili. Che in Regione Emilia-Romagna l'attività di bonifica per rimozione completa del materiale contenente amianto al mese di giugno 2014 ha riguardato 776 siti, su un totale di 1.198 siti comunicati ai proprietari e mappati inizialmente. Che la Regione Emilia-Romagna, in risposta all'interrogazione numero 5.672 del 18 giugno 2014, precisa che dal 2004 al 2013 ARPA ha effettuato 453 analisi sulle acque distribuite nelle province di Bologna, Modena e Reggio Emilia, al fine di ricercare la presenza di amianto nelle stesse. Dei 453 campioni analizzati, solo 41 sono risultati positivi per la presenza di fibre di amianto e hanno interessato le acque distribuite nei comuni di Carpi, Mirandola, Cavezzo, Novi, Campo Gagliano, Finale nell'Emilia, Montecchio, Cavriago, Modena, Correggio, Vignola e Bologna. Che negli acquedotti gestiti da IMAC sono presenti 711.565 metri di condotte in cemento amianto, che l'acquedotto Campo Gagliano serve i comuni Campo Gagliano, Soliere e Novi. Che Atersir ha approvato per il triennio 2014-2017 un investimento di 50 milioni di euro per il rinnovo programmato delle reti acquedottistiche nelle tre province interessate. Che la Commissione per l'Ambiente, la Sanità Pubblica e la Sicurezza Alimentare del Parlamento Europeo dichiara che, considerando primario i principi di tutela della salute pubblica, occorre adottare il principio di precauzione. Dato che la vita, considerata utile per i manufatti in cemento amianto, fluttua tra i 30 e i 50 anni e del loro ultimo anno di produzione risale 22 anni fa. È fondamentale completare la mappatura di questa sostanza in tempi rapidi. Chianovi. Negli anni del boom economico sono edificate vaste aree industriali ed allevamenti zootecnici, facendo ampio uso di coperture e manufatti in cemento amianto. Ed oggi, a causa delle crisi economiche, tante di quelle attività hanno cessato di esistere, lasciando sul territorio edifici condizioni di forte degrado, dove il controllo dello stato e copertura in cemento amianto non viene effettuato. Chiaro Vereto rappresenta un sito di lavorazione dell'amianto, che la dispersione aerea di fibrille d'amianto, che per la loro dimensione sono assimilabili ai PM inferiori a 2,5, provocato l'erosione degli agenti atmosferici, potrebbe, senza i dovuti controlli, diventare un fattore di rischio per la popolazione, dato che permangono in sospensione anche per mesi prima di cadere al suolo e, come evidenziato in varie pubblicazioni scientifiche, non esiste una dose soglia sotto la quale non vi sia pericolo per la salute. Valutato che l'unica azione efficace risiede nella prevenzione, ovvero nella messa in sicurezza, nella rimozione e nella sostituzione dei manufatti medesimi, che non può essere lasciato solo all'iniziativa e alla responsabilità dei singoli, per evidenti connessioni con il bene primario rappresentato dalla salute pubblica. Che la Commissione per l'Ambiente, la Sanità Pubblica e la Sicurezza Alimentare del Parlamento Europeo riconosce il ruolo fondamentale dei gruppi e delle associazioni delle vittime dell'amianto e delle altre associazioni della società civile e raccomanda che gli Stati membri e l'Unione Europea forniscano un fondo adeguato volto a sostenere il loro lavoro e collaborino con loro all'attuazione di un piano completo di eliminazione di ogni residuo di amianto in Europa. Sottolinea in tale contesto l'importanza dell'informazione dei cittadini e l'importanza di una formazione specifica per gli operatori sanitari. L'amministrazione si impegna a promuovere entro la fine dell'anno 2015, d'intesa con gli altri enti competenti in materia, coinvolgendo gruppi di associazioni della società civile e prevedendo un apposito capitolo di bilancio per sostenere i costi del progetto quanto segue. Un censimento della presenza di manufatti contenenti amianto in edifici e contesti privati, nei edifici pubblici, nelle aziende e nei luoghi comuni dei condomini, al fine di conoscere l'ubicazione e valutarne le condizioni di conservazione. Il censimento consentirà altresì di rilevare, anche a futura memoria, i quantitativi esistenti, così che lo smaltimento potrà essere controllato a seguito delle sue fasi da parte di questa e di prossime amministrazioni, per scongiurare eventuali smaltimenti illegali di un materiale altamente pericoloso. L'istituzione di uno sportello amianto comunale, dove i cittadini possono reperire tutte le informazioni sulle procedure idonee alla bonifica e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, e dove possono segnalare situazioni di potenziale pericolo. La predisposizione di un piano di bonifica, di messa in sicurezza e di rimozione, basato sulla sinergia dei privati, imprese specializzate e certificati, enti pubblici, utilizzando le incentivazioni in materia promosse dallo Stato, dalla Comunità Europea e dalla Regione Emilia-Romagna. A richiedere ad AIMA, quale ente gestore del servizio idrico integrato, un monitoraggio di maggiore frequenza e capillarità dell'eventuale presenza di fibra d'amianto nell'acqua e di eseguire uno studio di fattibilità relativo alla sostituzione delle condotte in cemento amianto al fine di predisporre un piano di graduale loro sostituzione. D'intesa con l'Unione Terre d'Argine, allo sviluppo di un piano di bonifica e di riconversione delle aree industriali dismesse e degradate, utilizzando i fondi strutturali europei a sviluppo regionale FSER, sul modello di quanto detto in Germania, di quanto fatto in Germania nella valle della Ruhr. D'intesa con l'Unione Terre d'Argine, richiedere un piano industriale DIMAG, ente gestore e servizio di gestione dei rifiuti, indirizzato alla realizzazione di un impianto di inertizzazione dei rifiuti contenenti amianto, preferendo gli impianti a minore impatto ambientale, sviluppati dagli studi delle eccellenze italiane, adottando gli indirizzi approvati al Parlamento europeo il 13 marzo 2013, nella risoluzione 2012/2065, ai punti E, F, qui di seguito. Punto E. Considerato che il conferimento dei rifiuti d'amianto in discarica non sembrerebbe il sistema più sicuro per eliminare definitivamente il rilascio di fibre di amianto nell'ambiente, in particolare nell'aria e nelle acque di falda, e che pertanto risulterebbe di gran lunga preferibile optare per impianti di inertizzazione dell'amianto. Punto F. considerando che la realizzazione di scariche di rifiuti di amianto è una soluzione solo provvisoria del problema, che così viene lasciato alle future generazioni, essendo la fibra di amianto pressoché indistruttibile nel tempo.
Grazie Ferraresi, non aggiunge altro. Ha già letto. La parola all'assessore. Sì? Lorella Gasperi, prego.
Qualche precisazione, cioè qualche informazione. Dunque, la premessa è che per quanto riguarda gli edifici pubblici, d'altra parte abbiamo già risposto ad un'interpellanza, il censimento è sotto controllo da parte dell'ufficio comunale preposto. E che per quanto riguarda invece gli edifici industriali e commerciali, il censimento è sotto controllo, diciamo, da parte dell'USL, che ne ha appunto la facoltà e la competenza. E il problema è dato dal censimento nei confronti dei privati, sono questi quelli che sfuggono ad eventuali bonifiche o comunque smaltimento corretto di questa sostanza. E, diciamo che la difficoltà di poter procedere ad un censimento nei confronti del privato è dato dal fatto che, pur con l'impegno della Regione, di fatto non esistono delle vere e proprie linee guida, in quanto siamo in assenza di una legge, di un piano a livello nazionale, o meglio, un piano è stato presentato ultimamente, ma un piano nazionale proprio specifico per l'amianto, ma non è ancora stato licenziato, in modo da poterne avere delle linee precise su cui muoversi e lavorare. Lasciando per un momento in sospeso il punto che riguarda la possibilità di aprire uno sportello per l'informazione ai cittadini, che lo tratterò in ultima parte, per quanto riguarda anche l'utilizzo di utilizzare, scusate, le incentivazioni, no? In materia appunto di bonifica dell'amianto promossa dallo Stato, dalla Comunità Europea e dalla Regione Emilia-Romagna, sappiamo che per quanto riguarda lo Stato è stata data la possibilità della detrazione fiscale del 36%, che poi è diventato dal 2012 50% per le nostre zone, e quindi questa è una misura che è già in atto da alcuni anni. Diciamo, quello che potrebbe essere mancato è appunto l'informazione nei confronti del privato che si può avvalere di questa possibilità. È ovvio che questo tipo di informazione non è tenuto solamente l'ente pubblico, ok? Anzi, devo dire che sono molto più coinvolti altri enti, come possono essere anche gli uffici fiscali, associazioni di categoria, ma anche i tecnici stessi che a volte seguono le pratiche di ristrutturazione. Per quanto riguarda, diciamo così, il lavoro di chiedere ad AIMAG, no, un piano di intervento, AIMAG ha già un suo piano di dismissioni, lo ha già previsto, compie d'ufficio controlli e ovviamente gli eventuali interventi necessari, cioè senza appunto la chiamata, nel senso che avendo questo piano di dismissione puntualmente esegue dei controlli e ovviamente per quanto riguarda le tubazioni dell'acqua interviene e sostituisce le parti ovviamente che vanno manutese. È ovvio che i quartieri nuovi nascono con delle caratteristiche ben diverse, ok? Questo è, però, insomma, magari lo si dà per scontato, ma è bene farlo presente. Dunque, l'altro punto, quello di intesa con l'Unione Terre d'Argine per la bonifica delle aree industriali dismesse e degradate, bisogna fare una precisazione. Per aree dismesse e degradate si intendono quei siti dove, cioè in quei luoghi in cui veniva effettivamente prodotto l'amianto. Allora, noi dobbiamo dire che, come avete segnalato voi nella premessa, sul territorio di Novi ce n'era uno, cioè noi non ne abbiamo, ce n'era uno che era la Superlite, ok? Stavo dicendo la l'ex Superlit. Allora, quest'area è stata bonificata ovviamente nel momento in cui era stato realizzato il villaggio artigianale. Peraltro in quel periodo ci furono notevoli polemiche perché la realizzazione di questo villaggio artigianale andò oltre i tempi previsti, e la motivazione era che nel momento in cui venne interpellata l'USL per il controllo e quindi chiedessero le indicazioni di come doveva avvenire la bonifica, si trovò che occorreva andare molto più in profondità rispetto a quello che era stato previsto inizialmente. Per cui, questo per dire che a volte il concetto di sicurezza, quindi di bonifica, poi si scontra con le attese di chi magari deve provvedere e insediarsi, cioè anche qua ovviamente, cos'è che conta? Conta l'informazione per cercare di far capire che in certi momenti c'è l'aspetto economico forse un po' meno importante rispetto alla salute. Però insomma ci tenevo a dire che sul territorio di Novi dei siti intesi come aree dismesse e degradate non ce ne sono, perché noi l'unico che avevamo non l'abbiamo più, e non abbiamo delle realtà come purtroppo a Rubiera, dove c'era appunto una filiale dell'azienda che produceva cemento amianto. Sto dicendo amianto ma non c'entra niente. Dunque, per quanto riguarda, l'ultimo punto che prevede quelle due, i punti EF, non è che non esistono impianti di inertizzazione, perché degli studi ne sono stati fatti, ci sono anche dei brevetti, però ad oggi, per quanto riguarda l'Italia, il CNR non ha dato ancora l'ok, cioè nel senso che ne sono anche stati installati ma non sono entrati pienamente in funzione, perché il problema sono anche di due tipi, di tipo chimico-fisico o di tipo termico, e comunque prevedono nel loro funzionamento dei camini, delle ciminiere, e quindi il CNR, non avendo chiaro, cioè non avendo ancora la certezza che nell'area non venivano emesse comunque delle fibre, non ha dato l'autorizzazione, almeno queste sono le notizie che sono pervenute a noi tramite l'USL. L'USL dell'Unione Terre d'Argine, peraltro, aveva partecipato a una dimostrazione in Sardegna di un impianto che era stato installato ma che poi non è mai entrato in funzione per le motivazioni che vi ho detto. Volevo anche aggiungere un'altra cosa, che di fatto non esistono dei siti di stoccaggio definitivi. La regione, peraltro, non ne abbiamo in Italia. La regione Emilia-Romagna non darà l'autorizzazione fino a quando non ci saranno determinate condizioni. Abbiamo solo dei siti provvisori, cioè che vuol dire che le aziende che si occupano del recupero li portano, li smaltiscono in questi siti di stoccaggio provvisori, lì viene preparato e poi viene spedito, perché i siti di stoccaggio definitivi sono all'estero, e per lo più sono in Germania. Peraltro ci diceva sempre l'USL che molti di questi siti sono presso le miniere che si trovano nella valle della Ruhr, al che io ho fatto anche la domanda, gli ho detto ma quando non ci sarà più posto? Mi ha detto è una bella domanda, perché il problema ovviamente è solo rimandato, ma ci sarà. Perché vi ho detto la parte dello sportello informativo lo volevo tenere per ultimo? Perché credo che questo sia il punto del vostro ordine del giorno condivisibile, nel senso che quello che noi possiamo fare è sicuramente, peraltro anche potendo attingere ad esperienze anche vicino a noi già attuate, di aprire appunto uno sportello per informazioni, magari pubblicando anche documentazioni sul sito del comune, informazioni su che cos'è l'amianto, insomma, anche perché così la gente se ne rende conto, i cittadini se ne rendono conto ancora di più, dove può essere contenuto, perché non sono solo le coperture, i tetti, ma io sono rimasta allibita, francamente anch'io non sapevo di tutta una serie di cose. Ho fatto ridere i miei colleghi quando ho detto io il pensiero che accendere il ferro da stiro sull'asse da stiro e respirare quello che esce, quando uno la compra nuova, per carità, però magari uno fa anche i conti che duri un certo periodo, io sono rimasta scioccata da questa roba, perché io stiro e guardate, ecco, no, pensare anche da ragazzina avevo dei vicini di casa che hanno smaltito delle cucce per cani e queste ne erano piene. Ma smaltito cosa vuol dire? Buttate nel pattume, cioè smontate, buttate nel pattume. Quindi sono rimasta abbastanza sconvolta da queste cose, per cui ritengo che l'informazione non sia mai sufficiente, sia giusto attivarla tramite il sito dove ognuno può collegarsi, ma anche producendo anche del materiale, cioè, adesso dico volantini, insomma, in modo da poter raggiungere il più possibile il cittadino, magari, perché no, coinvolgendo anche in questo caso durante la ristrutturazione tecnici, in modo che anche loro stessi, ma loro lo dovrebbero sapere, possano intervenire e dare una mano nell'informazione, perché il tecnico è quello che nel momento in cui viene chiamato per la ristrutturazione di più si rende conto. Adesso qui c'ho anche di fronte un imprenditore edile, per cui magari diciamo noi queste cose le facciamo, forse dico anche delle cose inutili, ma non dobbiamo stancarci effettivamente di informare sempre di più. Direi, un'ultima cosa, la dico perché nella nostra sfortuna, diciamola così, di avere avuto l'evento del 2012, da certi punti di vista questo ci può aiutare, perché ovviamente vengono demoliti fabbricati che contenevano parecchio, ma non ha importanza se fosse parecchio o poco, ma ne conteneva, e ovviamente la ricostruzione avviene con delle caratteristiche, dei criteri completamente diversi. Qualche giorno fa, e non so se qualcuno di voi ha sentito questo servizio televisivo, ha proprio dato notizia di un aumento purtroppo del mesotelioma nella città e nella provincia di Bologna, mentre ha appunto riportato che Modena invece, non che non ce ne siano, però da questo punto di vista ha avuto un recupero rispetto invece ai ritardi che ha questa città. Io me lo sono chiesta se abbia anche contribuito, ripeto, la sfortuna che ci ha colpito, ma che ci consente di ricostruire con delle modalità non solo dal punto di vista dell'efficientamento energetico, ma anche di questa della sicurezza.
Grazie assessore. Do la parola ai consiglieri per gli interventi. Violi, mi chiede la parola, prego.
Sì, grazie. Stavo giusto guardando l'articolo che era apparso anche sulla Gazzetta di Modena proprio questa settimana, dove parlava di 220 casi di mesotelioma maligno in provincia di Modena. E nell'articolo, ma sono dati regionali, citava il fatto che sono morte più di 800 persone dal 96 a oggi. Quindi io prenderei questo problema seriamente, perché è un problema grosso. Quanto al fatto che da noi possa essere o possa in futuro peggiorare, io personalmente ritengo di sì, perché un conto è un tetto di amianto, e questo il nostro Mauro ci potrà confermare, un tetto di cemento amianto che col passare degli anni e col grasso che si deposita, lo smog, crea una patina, quindi un briciolo di sicurezza. Col terremoto molte di queste cose si sono crepate, si sono aperte, e le coperture, quella pseudo grasso protettivo, non c'è più o si sono rovinate, rotte. Quindi la situazione da noi è ben più grave rispetto a zone dove questo fenomeno è stato inferiore. Secondo me ce n'è più da noi di amianto nell'aria rispetto alle zone circostanti, per il motivo per il quale ho appena finito di spiegare, e ritengo che questo sia più grave. Potrei citare il paese dove l'amianto veniva estratto in Europa, una cava a cielo aperto, che è in Piemonte, vicino a Torino, e una montagna letteralmente divorata all'interno con le ruspe. In quel paese in circa 30 anni sono morte 300 persone su 3.000 abitanti. Quindi giusto per avere un'entità del fenomeno. Ovviamente negli ultimi 20 anni si è proceduto a ricoprire tutta questa montagna di terra per risolvere questo problema. È una falda che va fino a metà della Val di Susa, dove verrà scavata la galleria della Tavola, che verrà scavata in una montagna di amianto. Quindi il problema è serio e non è piccolo. Io la vedrei sotto questo punto di vista, più che altro. Quindi chiederei se si riesce in qualche maniera magari ad accelerare le pratiche di apertura dello sportello. Grazie.
Consigliere Fabbri.
Faccio un paio di commenti a questo ordine del giorno. La piccola punizione di averlo letto tutto, penso che l'abbiamo capita tutti. È chiaro, sì, insomma, anch'io mi permetto di fare due suggerimenti, non due osservazioni. Forse nasce anche non soltanto per essere eletto a Novi, quindi immagino che per questo alle spalle ci sia un lavoro di preparazione, però sì, forse alcune informazioni sono anche ridondanti, potrebbe essere un documento più snello. Così come anche il fatto che si chiedano all'amministrazione una serie di impegni, a volte anche non strettamente di competenza, è una questione che è capitata anche altre volte in vostri ordini del giorno, cioè fa sì che magari sia più semplice portare a casa l'obiettivo quando magari la richiesta è un po' più mirata. Detto questo, comunque condividiamo lo spirito e l'intenzione di questo ordine del giorno. Faccio anch'io una riflessione che è intuitiva, non è sicuramente legata ai numeri. Sì, noi abbiamo un terremoto che ha colpito per lo più gli edifici privati e sono tanti. In effetti, nel momento in cui si va a intervenire su questi edifici, è richiesto di risanarli da questo punto di vista. Quindi penso che su buona parte del residenziale, al di là che comunque ci sia un effetto shock sulle coperture che il terremoto in qualche modo avrà creato, però sono comunque passati 3 anni, quindi in qualche modo se non c'è stata una rottura si è riformato un minimo di strato di copertura. Il numero di edifici privati sono tanti, quindi in tanti casi avremo comunque una rimozione di amianto. Forse è il produttivo quello che mi spaventa un po' di più, comunque le attività dismesse, ce ne sono diverse qua attorno che si vedono girando, passeggiando. Sicuramente in quel senso qualcosa andrebbe fatto, o comunque se è competenza dell'USL in qualche modo qualche comunicazione in più ai proprietari, nel caso poi fossero privati possono comunque usufruire di queste detrazioni, è importante farlo. Sicuramente mi fa piacere che sia stato preso in considerazione l'aspetto dell'informazione che potrebbe essere, diciamo, fatta a livello di sportello, ma anche a livello di documenti inviati a casa, perché in effetti c'è molta poca competenza su questo argomento. Può capitare anche all'opposto, che o uno non se ne rende conto, o al contrario a volte ci si spaventa per situazioni che non hanno un pericolo immediato. Quindi probabilmente questo sportello potrà fare anche un lavoro di comunicazione e di informazione per lo più ai privati, perché le imprese in qualche modo sono tenute a conoscere e a informarsi su questi temi. E secondo me in qualche modo buona parte, penso che insomma sia stata riconosciuta anche dall'intervento del vice sindaco, è difficile in un documento così esteso non trovare dei distinguo, lo capisco, infatti il mio consiglio è di renderli più sintetici, anche perché spesso si inseriscono anche punti di vista che poi possono diventare soggettivi e difficili da sostenere fino alla fine. In ogni caso pone un tema che è importante, qua da noi l'abbiamo sicuramente in parte affrontato dando risposta al terremoto, però tanto ancora c'è da fare e diverse aziende produttive, in effetti basta aggirarsi per le campagne di Novi, si vedono, quello è un tema importante.
Grazie consigliere Fabbri. Qualcun altro chiede la parola? Boldrin ha chiesto la parola. Prego.
Grazie. No, non dico niente di far arrabbiare, anzi. Cioè, vabbè, dopo la battuta la faccio anch'io. Comunque, devo dire, riguardo la complessità dell'ordine del giorno, è vero, eccetera, però ho apprezzato parecchio l'intervento della vice sindaco, dell'assessore, no? Che, perdonate adesso mi faccio le battute, no? Perché quando è stata nominata vice sindaco, Roberta dice, ma clamagrai da lei con un fil d'aria la che scasò, no? E invece abbiamo visto che è bella robusta, perché lei ha preso in considerazione tutto l'ordine del giorno e si è documentata ed è andata a fondo delle questioni. E questo le rende veramente onore, perché la complessità, dopo noi ci hanno punito che l'hanno fatto leggere tutto, per fortuna abbiamo voluto andare in bagno, non era una scusa, ma è stata così, no, è vero, ha preso il caffè prima, ha fumato la sigaretta. Lo stesso, signori, ho facoltà di parola, pubblico ufficiale, dico anche cose che potranno non essere corso, e vi prego. E al di là di questo, è vero, corposo, però ha permesso di, a mio avviso, di dare una conoscenza approfondita ad alcuni temi, sia dal contesto dell'ordine del giorno, sia la risposta della vice sindaco. Vedo che la cosa non è sottovalutata per niente, quindi assolutamente di questa cosa sono grato. Sono grato anche del fatto, io ho controfirmato l'ordine del giorno, perché l'hanno scritto loro, io ci ho messo solo la firma, l'ho letto, ho detto sono d'accordo, cioè ve lo dico francamente, ma perché era anche... È una di quelle cose di cui sono curioso, come secondo me dovrebbe essere un politico locale, tutto qui, per questo quanto riguarda la complessità. Poi del resto saremo attenti, prima o poi moriamo tutti, speriamo di morire più tardi, no? Quindi, tanto succede, non è che, per cui... No, il problema è anche tuo, non ti preoccupare, non è un problema mio, perché, quindi, cioè, adesso era per dire che è vero tutto... Affrontiamo le questioni con i metodi, con le cose, insomma, con gli strumenti che abbiamo. Secondo me, pur con tutte le battute che ci possono stare, no, nei confronti del gruppo Uniti sull'amianto, però è una questione che a volte, insomma, come dire, c'è poca informazione davvero su questo. Grazie.
Grazie, consigliere Boldrin. Se nessuno chiede la... Prego, Benzi Sauro.
Boldrin mi aspettava. No, io volevo fare una considerazione anche politica un po', no, su questo ordine del giorno. La risposta dell'assessore, della Lorella, è stata molto esaudiente. E credo che questa amministrazione, o questa giunta, o quello che volete, questa amministrazione, in ogni ordine del giorno, ogni volta che è stato presentato un argomento, ha sempre dato delle risposte chiare, è sempre andata ad informarsi, non ha mai basato una risposta così a caso. E tornando a questo argomento, che è molto importante, cioè questo è un argomento che tocca tutti, non è che noi l'abbiamo sottovalutato, o infatti la dimostrazione, però... Torno a quello che diceva Fabbri, è stato un ordine del giorno molto lungo, cioè molto complesso, c'è stato lì, c'è stato da leggerlo, da rileggerlo, andare a vedere i capitoli e non capitoli. Quindi, riallacciandomi a questo, io direi che sarebbe più opportuno, quando vogliamo fare questi ordini del giorno su questi temi, li potremmo anche fare assieme, voglio dire, però facciamoli mirati su un argomento, andiamo a toccare una cosa che può essere importante, non facciamo un elenco di cose che, come in questo caso, non riguardano neanche l'amministrazione, indipendentemente da quello che sarà la dichiarazione di voto che faremo dopo. Cioè, queste sono solo considerazioni che volevo fare, che mi sembrava giusto fare. Ecco, abbiamo dato tutte le risposte, abbiamo detto anche su quello che l'amministrazione alla fine potrà fare, come lo sportello dare informazioni che l'amministrazione si è già impegnata a fare, ecco. Ecco, per il momento volevo soltanto precisare questo, ecco, poi dopo ci sentiremo dopo per le dichiarazioni di voto.
Ferrarisi, sì.
Grazie. Sinceramente l'abbiamo presentato così com'era, perché dato che anche Solliera l'aveva approvato la maggioranza, pensavamo che bene o male si viaggiava sempre sulla stessa d'onda, quindi linea d'onda, quindi non abbiamo mica pensato di contattarvi per questo ordine del giorno. Lungo per dimostrare che ci sono tante leggi, ci sono tante incentivi, iniziative per riuscire a sistemare questo grosso problema. E si è voluto un attimo accentuare questa cosa qua, che non è da ieri, neanche l'altro ieri, ma è da anni che comunque da livello comunale a livello europeo si sta cercando di creare una barriera, risolvere un problema così grosso definitivamente, con vari incentivi a tutti i livelli, come detto prima, fino a livello europeo. Ringrazio il vice sindaco o la vice sindaca, non so adesso come bisogna dire, il rischio. E la risposta sì, è stata ringrazio, anche se non mica ben capito alla fine dov'è la mediazione, se c'è o se va bene, quello non l'ho ben capito, e quali sono eventualmente i punti più critici, se si può un attimo sciogliermi questo dubbio, se non è un problema, chiedo.
Prego, Gasperi Lorella.
Ma guarda, ti rispondo in questo modo, io credo che il punto più condivisibile, e torno sul discorso dell'informazione, perché è fondamentale fare un'informazione corretta, ma non spaventare, non allarmare. Io sono convintissima che sia un problema serio, ma lo dico davvero, cioè non lo dico solo perché siete qua di fronte, però se noi spaventiamo le persone, i cittadini, il rischio è che passata la paura cali anche l'interesse. Se noi invece manteniamo alta l'attenzione con un'informazione corretta, credo che noi otterremo dei risultati diversi. Almeno io ci credo, io nell'informazione e quindi nella conoscenza ci credo moltissimo. E ho sempre, finora, lavorato sia per il volontariato che ho fatto, sia per l'interesse mio personale, per accrescere la conoscenza e la cultura. Quindi ribadisco, il punto condivisibile è quello di lavorare per informare, però io lo vorrei fare senza spaventare. E dico questo, quando ho citato aprire uno sportello e lavorare per informare e portare le persone alla conoscenza giusta, e ho fatto riferimento anche a dei casi, cioè dei comuni vicino a noi che l'hanno messo in atto, mi riferivo, adesso non ve li ho citati, in maniera particolare a Carpi, che hanno aperto questo sportello attivandosi anche mediante anche dei volontari, hanno messo a disposizione un ufficio e con dati anche che l'USL forniva, eccetera eccetera. Però ad esempio, come ha fatto Vignola, poi noi ne discuteremo quale sarà la modalità migliore ovviamente, però come ha fatto Vignola, che ha mandato a casa tutti i cittadini una lettera, hanno detto che dalla settimana dopo sono stati sommersi gli uffici sommersi dalle persone che andavano allarmate e dirci oddio, del tipo quando è che moriremo. Quindi cerchiamo di fare un'informazione puntuale, guardiamo quali sono gli strumenti migliori, chi possiamo coinvolgere, oltre ovviamente all'ufficio magari preposto, che mi viene da dire possa essere l'ufficio ambiente, ma ripeto, cerchiamo di farli con dei toni con degli atteggiamenti, in modo da non creare quella paura che una volta che è calata fa calare anche l'interesse. Quindi per me il punto fondamentale è quello. Io gli altri, come devo dire, li condivido, cioè non li condivido.
Prego, sì, prego Ferrari.
Grazie anche per l'ennesima risposta. Qua non stiamo, secondo me, facendo paura. Adesso, se ho capito bene, quindi è solo il punto 3, istituzione del sportello amico comunale, dove i cittadini possono reperire tutte le informazioni su procedure idonee, bonifica, lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto e dove posso segnarsi il tasso di potenziale pericolo. Per voi questa. E avete citato Carpi. Carpi ha chiesto anche un piano pluriennale ad AIMA per sostituzione dei tubi d'amianto, che si chiede anche qua, ma con nessun impegno a scadenza. Un eventuale piano, quello che ha detto lei prima, vice sindaco, è stato il fatto che stanno monitorando giustamente l'impianto idrico, quindi c'è già tutto pronto? Vabbè, comunque, allora renderei... Poi, il fatto di pubblicizzare sul sito comunale meglio vari fondi e cose del genere, secondo me non mi sembra una brutta idea. Poi, con Soliera, che si è impegnata anche l'Unione Tardaggio a fare qualcosa insieme, noi no, non capisco perché. Per quanto riguarda lo smaltimento dell'amianto, non si intende semplicemente solo del deposito in discarica. Come eccellenza italiana addirittura c'è si è studiato che addirittura il siero di latte riesca a inertizzare l'amianto. Qui ci sono varie cose, quindi ci sono, come è stato brevettato, comunque ci sono vari sistemi di, e si parla qua in questo ordine del giorno di sistemi nuovi, non cose vecchie che sono già attuate.
Scusa, mi ha chiesto la parola il sindaco. Sì. Prego.
Ma io volevo, come dire, alcune considerazioni. La prima, guardate, ma lo dico tranquillamente, non è che il Consiglio Comunale di Novi diventi il Ministero dell'Ambiente. Io credo che sia utile in tutti i casi, e stasera come in altri casi, prenderci l'impegno sulle cose che sono non solo di nostra competenza, ma perché sono di nostra competenza abbiamo delle ottime probabilità di portarle a termine. Mi viene in mente l'ordine del giorno che vi ho dato l'informazione all'inizio sulla sicurezza, quello è stato un impegno condiviso perché? Perché aveva tutte le premesse utili perché potesse avere un obiettivo raggiungibile. Quest'ordine del giorno, al di là che sia lungo o corto, io parlo di contenuti. I contenuti di quest'ordine del giorno, a nostro avviso, a parte quello dell'impegno all'informazione dello sportello, sono contenuti che non trovano prima di tutto in un comune la possibilità di essere presi in carico in quanto non competono e neanche abbiamo le forze per farlo, perché proporre un ordine del giorno di questo genere in un comune come Novi, con gli impegni peraltro, mi permetto di ricordare, di ricostruzione, senza una legge quadro nazionale che ci dia gli strumenti per fare per esempio un censimento, è pura demagogia, non si può chiamare altro che così. Allora, non esistono, consigliere Ferraresi, tutta una serie di incentivi, ne esiste uno solo per il privato, che è la detrazione fiscale, che è quella che diceva l'assessore prima. Allora, non diciamo delle cose che non esistono, non è vero che si possono attuare degli interventi perché si legge su un giornale o si è sentito dire, si fanno gli interventi che vengono ratificati dalle leggi, che vengono controllate, che si possono fare, non è che per noi sentiamo al bar una cosa, allora è vero che si può fare. Se è vero come è vero che la questione amianto è una questione pesante, pericolosa, tutto quello che abbiamo detto non è che si affronta con dei sentito dire, mi pare che sia così o fanno degli esperimenti, si affronta nel modo in cui va affrontato. Allora, io ribadisco quello che ha detto l'assessore, quello che ha detto il nostro capogruppo. Noi su questo ordine del giorno, un punto sul quale concordiamo e possiamo convergere è quello lì ed è l'unico, perché il resto non ci compete, non abbiamo gli strumenti, non ci sono nemmeno delle leggi. Come si fa a chiedere a un comune una cosa di questo genere? Poi francamente, se a Soliera l'hanno votato, vedranno loro come portarlo a termine. A noi mi pare che, come dire, in più di un'occasione abbiamo dimostrato, ma tutti, tutti, anche le opposizioni, di farci carico di impegni, ripeto, che sappiamo che sono nelle nostre disponibilità di portarlo a termine. Questo no. Qui ci sono scritte delle robe che, oltre ad essere anche buttate lì in parte, proprio così, così, ecco, diciamo, non sono nella nostra disponibilità. Quindi questo è un po' il tema, senza girarci tanto attorno. L'abbiamo esaminato, credo che sia palese, che è stato guardato dalla prima riga fino all'ultima, ricercato nel dettaglio per il sì, per il no, per il forse, dove, come, incontrando l'USL, perché è un argomento importante che non abbiamo sottovalutato. C'è stato un confronto diretto del vice sindaco direttamente con un dirigente dell'USL che segue tutta questa normativa, quindi è stato fatto una disamina puntuale perché la cosa ci interessa, ma ci interessa nella misura in cui è di nostra competenza e possiamo ottenere un risultato. Questo è il senso del nostro intervento.
Pamela Traldi, prego.
No, volevo solo precisare una cosa per quanto riguarda IMAG, perché già tempo fa avevamo parlato del fatto che avevate in parte richiesto di far cambiare tutte le tubature e chiaramente IMAG non si può permettere di cambiarle tutte in una volta, però per ogni intervento che fa, sì, ma hanno già un programma di sostituzione completa delle tubature, per ogni intervento viene cambiata la tubatura con materiali nuovi e te lo posso garantire, però è chiaro che non possono farlo in due giorni, non possono, cioè, è impensabile sostituire tutta la rete in un anno, nel tempo lo faranno, però questo ne abbiamo già parlato mesi fa.
Grazie Traldi. Se nessuno interviene possiamo passare alle dichiarazioni di voto e poi votiamo. Fabri, prego.
Sì, chiarisco il mio intervento e arrivo alla dichiarazione di voto. È chiaro che le mie osservazioni erano un consiglio, anche perché insomma, l'esperienza e il confronto con la maggioranza e l'amministrazione ci ha fatto capire quello che il sindaco ha detto prima, insomma, che si tende a essere molto concreti, fattivi sulle questioni di gestione diretta, quindi poi si possono invece anche approvare ordini del giorno a volte di ispirazione più generale, anche se non vengono gestiti direttamente dal comune. È chiaro che è più facile chiedere uno o due punti ben mirati su cui si può discutere, eventualmente fare anche degli emendamenti semplici. Ciò premesso, è semplicemente un consiglio tecnico, insomma, per gestire i rapporti con l'amministrazione e la maggioranza. L'ho detto nel mio intervento che comunque i principi lo condividiamo, diverse questioni che vengono chieste sono comunque per noi condivise, quindi rimarrà un voto a favore quello che faremo. I miei distinguo erano perché bene o male in qualche modo a volte anticipando certi punti si arriva più facilmente a dei compromessi, però ribadisco, erano semplicemente consigli per il futuro, per questo voteremo a favore.
Grazie Fabri. Violi, prego.
Ovviamente noi voteremo a favore dell'ordine del giorno, l'abbiamo presentato, ci mancherebbe altro. Approfittavo dell'occasione per fare alcune considerazioni. Da un lato, prima ci è stato detto che era troppo lungo, troppo preciso, detto troppo, poi alla fine ci viene detto che siamo stati troppo vaghi. Secondo me sono due cose che fanno un po' cazzotti, ma comunque andiamo avanti. Quello che chiedevamo era quello di promuovere assieme con gli altri enti, quindi di fare sinergia non solo con l'assessorato dell'ambiente ma anche con la parte che segue la ricostruzione, quindi con l'ufficio tecnico, per operare in sinergia fra la ricostruzione e i problemi che ci sono nella ricostruzione e la sostituzione e lo smaltimento dell'amianto, perché questo è uno dei momenti in cui si può fare una buona informazione anche fra i cittadini che vengono a chiedere chiarimenti circa i finanziamenti che possono ricevere in caso di ristrutturazione. Ciò che chiedevamo anche era che il piano dell'IMAG non prevede la sostituzione di tutti i chilometri di condotte di amianto, che non è tutto l'acquedotto, è soltanto una parte, perché non è tutto l'acquedotto che ha cose in cemento amianto. Però il piano dell'IMAG non prevede neanche a lungo termine la sostituzione di tutto, ma solo di una parte, perché ricordo di averlo letto benissimo, perché non ci sono soldi per vari motivi. Va benissimo l'istituzione dello sportello amianto comunale, Su quello, sull'altro discorso di Aimag è che per un po' sono apparsi gli esami, dopo un po' sono scomparsi, sono finiti da un'altra parte, non si riesce più a capire dove trovarli. Non è
l'analisi dell'acqua.
Non è che siano sempre così belli, chiari, che si capisca bene dove è il nostro. Bisogna, tutte le volte bisogna andarseli a cercare perché vengono spostati. Non è, sembra quasi da parte di colui che vuole semplicemente andarlo a cercare. Io l'ultima volta non sono riuscito a trovare dove erano. Sì, è una dichiarazione di voto. Su quello che l'amministrazione ha detto. No, l'ho detto io. Visto che ci sono state mosse delle critiche o delle osservazioni, giustamente spiegavo il perché. Quindi ribadisco il concetto, a grandi linee le osservazioni in risposta erano queste, ovviamente ribadisco il fatto che noi votiamo a favore.
Grazie Violi. Se non la vuol fare, Benzi, prego.
No, ritornando a quanto abbiamo detto fino ad ora, cioè è difficile, è un ordine del giorno che è importante e effettivamente sono in difficoltà anch'io a dire non lo voto, però è anche vero, come abbiamo già spiegato fino adesso, che ci sono degli argomenti che non interessano questa amministrazione, cioè come fa l'amministrazione a prendersi di certi impegni quando non tocca l'amministrazione, quindi prima di arrivare a dire che non lo voto, io preferirei che venisse al limite ritirato, riscriviamo il considerato dove mirare al limite le richieste, se passarle al Ministero della Salute, se passarle all'USL, cioè andare a fare una cosa mirata con delle richieste può essere un discorso, altrimenti così come è scritto oggi, a parte il discorso dell'istituzione dello sportello comunale, e noi non possiamo accettarlo, noi ci impegniamo lo stesso a fare lo sportello e a fare l'informazione, ma più in là non ci andiamo, ecco, cioè dovremmo votare contro, cioè, altrimenti noi votiamo, il nostro voto non sarà a favore.
Grazie Benzi. Boldrin, prego.
Allora, io adesso farò la mia dichiarazione di voto, due considerazioni. Partendo dal presupposto che finalmente Renzi fa le riforme e fa Berlusconi, quindi andrò.
Non è una dichiarazione
di voto. No, ma adesso
di
devo arrivare alla fine, devo articolarla. No, allora vado nel PD, perché se io fossi stato al posto del PD avrei detto, con tutto quello che ha tirato fuori la vice sindaco, avrei fatto un emendamento e poi dopo invece di proporre il ritiro. Quindi adesso io, è ovvio che voto a favore, l'ho sottoscritto, però quelle cose dovevo dire.
Bene, allora passiamo alla votazione, vado a leggere l'ordine del giorno dei gruppi consigliari, silenzio prego, Uniti per Novi Rovereto e Sant'Antonio e Alternativa per Novi Lista Civica, relativo a mozione per il censimento dei manufatti contenenti amianto presenti nel territorio comunale di Novi. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario?
Però io avevo fatto una proposta.
Chi si astiene?
Però adesso è chiuso il
dibattito. Sì. Calma, quindi a questo punto viene respinto, viene votato a favore del gruppo consigliare Progetto Comune, Uniti per Novi Rovereto e Sant'Antonio, alternativa gruppo consigliare Alternativa per Novi Lista Civica. Viene respinto dal gruppo consigliare Centro-Sinistra con Novi. Passiamo al punto
numero...
Scusi, una
precisazione. Non è stato, ho sentito che diceva che era stato presentato da Progetto Comune, ma... Ho capito male, scusate. Chiedo scusa.
Punto numero 3. Esame ed approvazione del rendiconto della gestione esercizio finanziario 2014. La lettura all'assessore Olivetti, prego.
Perché avevo letto la...
c'era prima la variazione di bilancio. Allora, spostata. Buonasera a tutti, ringrazio la dottoressa Pavesi e Paola Ghidoni, responsabile dell'ufficio tributi, che sono qua per la discussione del consuntivo e del successivo punto sulla tariffa rifiuti, sul piano economico finanziario. Allora, stasera portiamo in approvazione il consuntivo rendiconto della gestione 2014 che abbiamo avuto modo di approfondire con la Commissione, quindi ringrazio il Presidente Fabbri per il lavoro di analisi fatto in Commissione e anche il Dottor Vignali che ci ha insomma illustrato i dati in quella sede. Il rendiconto della gestione diciamo che si chiude quest'anno in un modo inconsueto, ma questo è legato all'introduzione dal 2015 della riforma dei sistemi contabili. Chiudiamo infatti in modo assolutamente straordinario rispetto ai nostri soliti consuntivi, perché l'avanzo che viene prodotto da questo bilancio è di 576.000 euro, formato per la gran parte dalla parte residui per 526.000 e per 33.000 dalla gestione di competenza. Abbiamo insomma molto approfondito in commissione, quindi dico brevemente che questo avanzo viene prodotto dall'introduzione della riforma appunto quest'anno, quindi nel 2015, e nel 2014 ci si è già portati, diciamo così, tra virgolette, avanti col lavoro con una prima operazione di pulizia dei residui, perché secondo i nuovi principi contabili non possono più essere conservati i residui che a cui non corrisponda delle obbligazioni giuridicamente perfezionate, quindi che non sia stato individuato un fornitore e fatta una prestazione. Quindi tutti i residui che precedentemente venivano conservati in bilancio e poi utilizzati negli anni successivi sono andati a confluire nell'avanzo. Quindi di fatto l'avanzo presente è di fatto un importo effettivamente spendibile sugli anni successivi, sul 2015. Poi viene fatta un'altra operazione, sempre per adeguare e per armonizzare il vecchio bilancio con il nuovo bilancio 2015 fatto con i nuovi principi, viene fatto un ulteriore lavoro sui residui, è un'operazione che si chiama, ormai l'avrete sentita nominare anche sui giornali, accertamento straordinario dei residui, in cui vengono di nuovo guardati i residui all'1/1/2015 e vengono reimputati nell'anno di competenza. Quindi una spesa, ad esempio, che avevo sui residui ma che farò nel 2016, la vado a riscrivere al bilancio 2016, o che farò nel 2015 l'andrò a riscrivere al bilancio 2015. Questo perché il nuovo principio della competenza potenziata mira a portare le entrate e le spese nel momento in cui queste saranno effettivamente realizzate, quindi ci si porta più vicino a un criterio di competenza e anche di cassa. Ma insomma, credo che il revisore sia stato molto più bravo di me in commissione ad approfondire questo tema. Alcune altre considerazioni. La gran parte del nostro avanzo si forma dalla gestione dei residui legati al terremoto, perché nella gestione dei fondi sia in entrata che in spesa del terremoto sono stati creati degli stanziamenti e degli impegni sempre abbondanti, perché non c'era mai la certezza delle entrate e delle spese, e quindi per adeguarsi ai nuovi principi c'è stata poi una pulizia di queste somme. Alcune altre riflessioni che volevo portare sui numeri è che l'avanzo è quasi tutto avanzo libero, ovvero abbiamo 10.000 euro che saranno accantonati al fondo svalutazione crediti e per il resto saranno effettivamente somme libere da poter applicare al 2015. Sicuramente una parte di queste In modo prudenziale e anche secondo quanto ci ha indicato il revisore, saranno accantonate per garantire gli equilibri di bilancio, perché voi come sapete che c'è sempre una discrasia tra il momento in cui si creano i bilanci e quando ci vengono fatte le comunicazioni dei trasferimenti statali, sia dell'anno in corso che dell'anno precedente, e quindi sicuramente è prudente accantonare una parte dell'avanzo per garantire l'equilibrio di bilancio. Anzi, ne approfitto per aggiornarvi che è uscito una prima comunicazione sui trasferimenti, anche se diciamo non è la definitiva ufficiale, da parte del Ministero dell'Interno, e c'è una differenza negativa di 30.000 euro rispetto allo stanziamento che abbiamo messo in bilancio, che devo dire insomma è abbastanza positiva, considerando che di solito i tagli rispetto alle previsioni che abbiamo visto erano anche molto superiori, e speriamo che insomma si confermi questo dato, ma questo è già un dato sul 2015, quindi ora stiamo ancora chiudendo il 2014. Dunque, un altro paio di riflessioni le volevo fare su le entrate tributarie complessivamente hanno un trend in aumento, e ne avevamo anche parlato in commissione, sebbene appunto, come abbiamo approfondito in commissione, non sia immediatamente gli ultimi anni non siano confrontabili, perché la normativa tributaria dal 2012-13-14 è cambiata tutti gli anni, e quindi insomma è comunque di difficile confronto. Quello che si può dire è che probabilmente stiamo recuperando delle basi imponibili mano a mano che proseguiamo con la ricostruzione. Un altro argomento che mi sembra importante è sottolineare che non abbiamo utilizzato per quest'anno oneri di costruzione per finanziare la parte corrente, ma li abbiamo tenuti sulla loro naturale destinazione, che è quella che va alla copertura degli investimenti, anche se poi tutti gli anni il legislatore consente delle deroghe per poter applicare una percentuale degli oneri di costruzione sulla parte corrente, ma per il 2014 non l'abbiamo fatto. Dunque, ancora vediamo le cose che mi ero segnata, ma direi che... ecco, infine io volevo fare così un commento, anche commentare insieme a voi, anche perché probabilmente qualcuno di voi l'ha letto, un articolo che è uscito domenica sulla Gazzetta di Modena, che metteva a confronto la spesa pro capite dei comuni dell'Unione. Ecco, insomma, mi sembrava importante fare alcune precisazioni, perché nell'articolo si dice che i cittadini di Novi pagano 1.385 euro pro capite. Allora, qui stiamo parlando non di quello che pagano i cittadini, ma stiamo parlando della spesa del comune pro capite, quindi che è finanziata in parte dai cittadini tramite le entrate tributarie, ma in parte dalla regione, in parte dallo Stato, e quindi non è quello che pagano i cittadini. Infatti, se andiamo a calcolare la pressione tributaria che è fatta dalle entrate tributarie sul numero di abitanti, scendiamo a 514 euro a cittadino, quindi i dati bisogna sempre leggerli con cautela. Inoltre sulla spesa è anche molto difficile fare dei confronti, perché soprattutto Campo Gagliano e Sogliera non hanno tutte le entrate e le relative spese legate al sisma, quindi su 14 milioni che cita l'articolo, 14 milioni e 600 mila euro dei nostri pagamenti, che poi in realtà a consuntivo sono 15 milioni, loro hanno preso il dato in un momento precedente rispetto al consuntivo, 2 milioni e mezzo sono di CAS e quasi 4 milioni di euro sono pagamenti legati al sisma, sia tra parte corrente e parte investimenti, quindi sono dati naturalmente che non sono confrontabili con altri comuni che non abbiano diciamo l'emergenza sisma da gestire, e quindi insomma mi faceva piacere anche un po' discutere con voi di questi dati e riportare un po' la correttezza delle cifre. Ecco, insomma, io mi fermerei qua, e insomma se avete anche degli approfondimenti, c'è la dottoressa Pavesi, Grazie.
Grazie Assessore. Come sempre ridò la parola ai consiglieri. Prego Fabri.
Inizio anch'io il mio intervento ringraziando il revisore che ci aveva avvisato che stasera non sarebbe presente. Il dottor Vignali è stato con noi membri della commissione molto paziente, molto esaustivo, ha usato anche un linguaggio abbastanza comprensibile, per cui buona parte della commissione si è dedicata a quello che è il tema vero di questa ultima votazione di bilancio. Nell'arco dell'anno scorso abbiamo votato il bilancio di previsione, poi abbiamo votato la salvaguardia degli equilibri, l'assestamento di bilancio. Non credevo che arrivati al rendiconto avessimo di che parlare ancora, invece in commissione ci siamo trovati questo avanzo legato a un aspetto positivo che penso avessimo comunque chiesto, evidenziato da tempo, cioè una verifica dei residui, cosa che adesso seguirà appunto questa prassi annuale e continua che in qualche modo ci permette di avere un bilancio molto più puntuale, almeno su quella che è la gestione dei pagamenti e degli incassi. E questo è stato sicuramente il tema fondamentale che abbiamo affrontato. Poi abbiamo ritrovato alcune cose di cui avevamo discusso, quindi questo è un primo elemento positivo. Abbiamo ritrovato il trend positivo anche in quelli che sono altri gettiti, come gettito IRPEF, oneri di urbanizzazione, quello che c'era già stato evidenziato prima, anche del risultato della TASI 2014, insomma cominciamo a vedere a chiusura di bilancio una somma di elementi positivi, alcuni legati probabilmente anche al rientro nelle abitazioni, a diciamo, pagamenti che erano sospesi. Permane la sospensione ancora su una parte dei mutui, quelli con la cassa deposito prestiti, quindi comincio a pensare che in qualche modo il momento più difficile forse stia passando. Il tema che sicuramente è quello da sapere e da capire è quello che sarà questo avanzo nel 2015, perché è vero che nel 2014 non viene destinato. L'assessore ci ha anticipato che comunque una parte servirà comunque per tutelarsi da eventuali trasferimenti o problemi che possano intervenire durante l'anno. Sicuramente è un aspetto positivo, così come anche il fatto che il fondo di svalutazione crediti sia stato di dubbia esigibilità sia stato coperto al 50%, quindi anche questo è un elemento di protezione che vedo che avete preso. Mi chiedevo su questo avanzo, pulito da quelle che sono magari le emergenze o le situazioni che vanno protette, se c'è spazio di un dialogo con la minoranza, nel senso che qualche cosa sarà destinato anche su priorità che servano al rilancio del nostro comune, quindi vi invito a una riflessione in questo senso, insomma, non dico l'intero importo, ma quella parte che può essere ancora usata per il rilancio del comune, quantomeno a un confronto di idee su quelle che possono essere le priorità. È chiaro che magari ogni gruppo avrà le sue, però magari da un confronto se ne può trovare una convergente o una prevalente. Quindi con questo chiudo quello che è stato il confronto e la discussione fatta in commissione. Mi ha fatto piacere trovare un numero che ogni tanto si chiedeva con la dottoressa Pavesi, che è l'importo residuo dei mutui, dei BOC, che adesso è evidenziato in modo molto chiaro, quindi probabilmente anche qui è stato fatto quel lavoro di aggiornamento che mancava alcuni mesi fa. Quindi sono, diciamo, ritroviamo in questo bilancio alcuni elementi chiari che ci permettono di capire meglio alcuni aspetti o domande che avevamo fatto. Io spero che nel 2015 ci sia di che parlare per questioni anche di rilancio, non soltanto di contenimento dei costi. Scusate, è chiaro che è la quarta discussione sul bilancio, quindi ci riportiamo ci riportiamo quello che è stato detto prima, non è che abbiamo azzerato il bilancio 2014.
Grazie consigliere Fabbri. Violi, prego.
Grazie, io avrei solo alcune note e osservazioni. La prima, osservavo nella voce di lavori pubblici è stato impegnato il 38%. Mi sembra una cifra piccola, bassa, impegnare il 38% su una cifra già a disposizione. Questo vuole dire che gli altri lavori sono, gli altri soldi sono fermi in attesa che finiscano i progetti e si possano presentare, o ci sono altri motivi? La seconda osservazione è che a pagina 37 si parla delle consulte che sono ferme da 3 anni e non è una bellissima notizia. La terza sono i 124.000 euro di voci di spesa per giovani e sport, che sinceramente vorremmo 124.000. No, non avrei fatto l'osservazione. Che mi sembra un po', cioè, bassa. Poi capisco il bilancio comunale, quello che è, però. Prego.
Prego, Boldrin, consigliere Boldrin.
Grazie Presidente. Allora, non entrerò troppo nel merito del bilancio, un po' perché in commissione non c'ero, un po' perché me lo sono guardato e comunque è un consuntivo, alla fine la strada seguirà quella tracciata, eccetera. Bisogna ammettere che l'armonizzato mi piace un po' di più, molto più chiaro, bilancio, un pochino più chiaro, più comprensibile di quello che... Ma sì, per certi aspetti sì, vedremo nel futuro, insomma, che rispecchia un po' la realtà dei fatti. E altre cose, il consigliere Violi ha parlato delle consulte, eccetera. Una cosa, la relazione, mi è piaciuta molto la relazione del revisore dei conti, del dottor Vignali, è stata molto bella, infatti l'ho mandata ai giornali io, subito, e che hanno scritto l'articolo. Sono stato io, peccato che non ci fosse il dottor Vignali stasera, no, rispondevo alla sua lettera, ma risponderò in un altro modo. E come si è parlato di consulte, vi dirò anche perché ho mandato la lettera, perché il come si chiama, la relazione, quelle cose lì vanno rese pubbliche appena escono, perché la gente, a mio avviso, deve sapere quello che succede, visto che non ci sono le consulte. Per me è una questione di un principio, che certe cose sono di tutti e tutti bisogna che le sappiano anche prima delle commissioni, perché la gente dovrebbe interessarsi di più le cose. Poi dopo è un'astrazione, è un'utopia, va bene, però io non la penso così. Poi dopo al dottor Vignali gli scriverò una lettera pubblica dal mio blog e vi divertirete a leggerla. Se fosse stato qui questa sera gliel'avrei detto, guardi, pensi, forse non conosce il contesto, no? Abbiamo praticamente una radio, Radio Bruno, dove c'è una giornalista che è nativa di Rovereto e l'altra giornalista che legge la Radio Cronaca, che era capogruppo dell'opposizione qui. Abbiamo un settimanale dove c'è il direttore che era un dipendente comunale, che eccetera eccetera, che si è messo a fare, ok. Però torniamo al bilancio. Stavo parlando della relazione, battute a parte, io ho guardato la relazione, con quella sono riuscito a guardarmi il bilancio sotto un'altra ottica. Seguirò la strada intrapresa perché è un consuntivo, è molto più chiaro, speriamo nel futuro, come ha detto il consigliere Fabbri, di non parlare soltanto di contenimento dei costi, ma di bilancio e di prospettive, ecco. Intanto la prospettiva è quella di fare comune unico, no? Ok, grazie.
Grazie consigliere Boldrin. Se nessuno interviene, aveva fatto una domanda a Violi, non so, vuoi rispondere?
Volevo dire a Boldrin che mi fa piacere, Boldrin, che ritieni chiaro il consuntivo 2014, che però è fatto ancora coi principi vecchi. Cioè, non dipende dall'armonizzazione. insomma, è un format un pochino diverso, abbiamo cambiato il revisore, cioè tu ti intendi la relazione del revisore. Comunque non cioè è il modo, comunque è semplicemente nel modo in cui sono presentati i dati, perché il consuntivo lo stiamo approvando coi principi di bilancio vecchi, quindi quello incide sugli schemi di bilancio, non sulla predisposizione delle relazioni. No, mi fa piacere che insomma tu abbia ritenuto utile la documentazione che abbiamo proposto. Bene. E, no, io credo che forse l'unica domanda che è stata fatta è quella rispetto al 30% di impegnato. Ma forse non sto guardando la stessa pagina. Verifica dello stato di impegno delle spese, le spese in conto capitale. Gli investimenti sono le spese in conto capitale, pagina... Ah, però stai guardando solo territorio e ambiente?
No, adesso non mi sono segnato perché l'ho guardato...
Vabbè, comunque 30%, insomma... Cioè, naturalmente vengono impegnate le somme per quei progetti che stanno venendo avanti, quindi ciò che non è impegnato sono somme che vengono riportate a residuo e poi i progetti saranno svolti successivamente, insomma. Quindi non è chiaro che insomma, il nostro ufficio tecnico è anche in relazione alle entrate che si realizzano, il nostro ufficio tecnico manda avanti i progetti uno dopo l'altro e quindi insomma non è detto che si riescono a fare tutti nello stesso anno, però insomma vanno avanti, vanno comunque avanti, ecco insomma. Ah scusa, allora no. Ah no, però competente. Ma dov'è che vede 38?
La parola all'assessore Gianni Palermo.
Allora, per quanto riguarda, se ti rispondo, per quanto riguarda il capitolo giovani e lo sport, è una voce di capitolo che comprende tutta la parte che il Comune di Novi ha con le convenzioni sportive e con le associazioni sportive, per cui è un capitolo di spesa importante, però senso, ne fanno parte tutte le convenzioni sportive presenti nel territorio con tutte le associazioni. E, per cui...
La domanda era politica, cioè ritenevo che fosse una cifra bassa. No, non era una giustificazione.
Ah, io pensavo che ritenessi troppo alta, nel senso.
No, poco. Fa 600-300.000, magari
sì, 11 milioni di euro.
Guarda, nel senso che ti confermo che è un importo, è un importo cioè, che può essere anche basso, infatti, nel senso io. Ho continue richieste. Purtroppo le questioni di bilancio, nel senso, valgono per tutti, per cui no, pensavo fosse una riflessione sul troppo alto, invece no, a posto.
Stavo appoggiando nella tua richiesta di soldi, se hai capito.
Va bene, grazie.
Detto che si litigherà con te, se vuole la sulle consulte rispondi te.
E poi le consulte.
Sì. Sì. Oh, grazie.
È lei che deve dare la risposta sulle consulte. Prego.
Ma io dirò qualcosa su tutte e tre, perché... No, allora, parto dalle consulte, faccio un po' di memoria in questo senso. Noi siamo partiti praticamente, dovevamo istituire le consulte e si è stato istituito il terremoto. Se vi ricordate, un ragionamento sulle consulte era nato anche dopo il sisma, quando abbiamo aperto la fase di partecipazione, dove in questa fase c'è stato un movimento dei cittadini e quant'altro, avevamo detto, vado a memoria ma si può ritrovare, che... Cioè abbiamo accantonato il tema delle consulte perché era prioritario fare il percorso di partecipazione sulla ricostruzione. Quindi, e questo è per un aspetto. L'altro aspetto era una questione anche di tempo, cioè nella situazione data abbiamo scelto di dare, di impiegare il nostro tempo, ma anche quello del vostro, dei consiglieri, dell'amministrazione, su quel fronte. Per cui le consulte, vi confesso che da allora io non ci ho più pensato, nel senso che la preminenza era dell'altro argomento. Il percorso si sta concludendo, siamo a 2 anni dalla fine della legislatura, possiamo anche pensare in autunno, valutare insieme se è il caso di aprire le consulte, forse no, insomma. Io la voglio mettere larga, visto che il percorso di partecipazione si è ormai concluso, ci sarà la conclusione, come dire, nell'estate, prendono corpo tutta una serie di sollecitazioni che sono pervenute, che si è riusciti a inserire nel piano organico, dopo possiamo anche fare una valutazione se valga la pena, poi alla fine dell'anno, 1 anno e mezzo dalla fine dell'amministrazione, mettere insieme le consulte. Io, ripeto, la tengo larga, sono possibilista, poi ognuno di noi dirà quello che pensa in merito, credo che io faccio questo tipo di considerazione. Sulla faccenda del 38%, noi per l'ufficio tecnico parliamo di ricostruzione pubblica, quindi quando noi pensiamo alla ricostruzione, quindi ai progetti per la ricostruzione, abbiamo un monte stima di danni, quindi legata anche dal punto di vista finanziario, che non si riesce mica in un anno con le risposte della regione sui progetti a spendere tutto. Assolutamente, tra l'altro stanno diventando tempi biblici, perché più passa il tempo più aumentano anche i progetti che vengono portati in regione e più c'è una dilatazione di tempi, di richieste, di tutto, che sta diventando veramente molto complicata la ricostruzione pubblica, ma proprio per nei tempi. A questi aggiungiamo la parte degli edifici vincolati, voi sapete che è cambiata la soprintendente, che ha detto zero, tabula rasa degli accordi precedenti, d'ora in avanti si fa in un altro modo, oppure adesso ci sono io, ci metteremo d'accordo nuovamente, quindi... Ecco, è per quello che noi, lavorando esclusivamente come lavori pubblici sulla ricostruzione, il 38% non è male, se io penso a quello che abbiamo, a quello che stiamo maneggiando, non sono neanche completamente insoddisfatta, anche se come tutti vorrei vedere tutto ricostruito. L'altra cosa sui giovani, no, adesso dico una cosa, la domanda però che io faccio una domanda, consigliere Violi, bassa perché? Qual è la proposta che tende a chiedere più soldi da investire sui giovani? Che aspettativa c'è? Quale sarebbe? Perché il basso o l'alto, come ha detto l'assessore, a noi riteniamo che gli interventi che vengono fatti siano insufficienti in senso lato, perché al meglio non c'è mai fine, ma rispetto alle nostre capacità anche di spesa ci sembra un buon investimento nei giovani e nello sport, considerando il territorio che abbiamo con tre centri sportivi, poi Sant'Antonio è piccolino, ma noi abbiamo almeno tutto doppio, doppie palestre, doppie centri sportivi, doppio, non è, insomma, è da reggere, non è mica poco. Come? No, sto dicendo che abbiamo una realtà particolare noi, quindi poi può essere che l'anno prossimo spendiamo di più, chissà, una proposta che può andare, chissà.
Grazie Sindaco, do la parola al consigliere Italo Malagola.
No, io volevo solo aggiungere 2 considerazioni su quelli che sono i contributi che il Comune dà alle associazioni sportive, cioè è chiaro che la promozione dello sport e dei giovani si dovrebbe sempre dare, partecipare di più, però va tenere presente di come funziona questo meccanismo. Cioè, questo comune è un comune che dà molto di più di tanti altri comuni alle associazioni sportive come per le convenzioni. Questo non vuol dire che ci dobbiamo confrontare con chi dà meno, ma è il principio, perché cioè, l'associazionismo di volontariato sportivo deve funzionare da solo, questo è un principio regolato anche da una legge regionale, cioè quello che noi diamo sono come fanno tutti i comuni, dei contributi per le attività sportive, per sostenere le attività sportive, cioè questo, ma il ruolo del comune si deve fermare lì, non può andare oltre, cioè questo è il principio che regola il volontariato, capito? Cioè no, volevo chiarire questa cosa, perché sennò sembra che cioè è importante chiarirla, cioè nessun comune dà soldi, come posso dire, per sponsorizzare le attività, dà soldi per sostenere, no, lo voglio chiarire perché è chiaro che, come ha detto l'assessore Palermo, le associazioni sportive ci chiedono più soldi, ma c'è un principio che regola anche queste cose qui. Il volontariato si deve autosostenere, il comune deve sostenere per promuovere le attività sportive, non sponsorizzare. Cioè, è una questione un po' sottile, ma ci tenevo a sottolinearla. Noi come comune siamo un comune che eroga 124.000 euro con quattro associazioni sportive, ci sono comuni che erogano anche meno, cioè non è che vogliamo fare la gara con chi dà meno, però in questo. Però voglio dire che è il principio che deve regolare il volontariato e adesso mi sfugge un po' la parola, cioè il volontariato deve autosostenersi anche, anche questa funzione, capito? Cioè, però voglio dire, è chiaro che poi il principio migliore è un altro, cioè quanta è la volontà dell'amministrazione a stare vicino alle associazioni sportive, a promuovere, cioè, come strutture sportive, con tutto il resto, non solo quanto dà come soldi. Ecco.
Grazie Malagola. Qualcun altro intende? Boldrin? Sì, è l'ultima sua possibilità, prego. Questo è un intervento, va bene, prego.
No, volevo dire una cosa, quando ho sentito parlare di consulte, quello che ho detto prima, che io non spenderei un soldo per le consulte, scusate, perché se la gente gli interessa viene anche il consiglio comunale, per cui... Perdonate, poi questo è un consuntivo di bilancio, non, eh? No, è vero, però io mi ricordo quando sono state fatte le consulte, scorso mandato amministrativo, sono durate un po', e poi dopo, cioè, le prime, nel 2007 è iniziata le consulte, ce n'erano tre, sì, cioè, sono partite che c'era pieno di gente, poi dopo sono andate scemando, non so, io ho avuto questa impressione. No, non so, adesso io vedo, vedete voi, me spenderebbe un soldo, Valdec, detto in dialetto, poi se la gente vuole venire lo chiede espressamente, le consulte si propongono, ma non investirei soldi in questo, perché comunque ci sono altri mezzi, non è che personalmente e anche politicamente. Del resto stiamo analizzando una cosa che è già stata fatta, per cui... Tiriamo dritto che andiamo a parlare di tariffe AIMAG. Ok, grazie.
Mi ripeto, quindi se qualcuno vuole intervenire, se, altrimenti passiamo alla dichiarazione di voto in questo caso. Prego. Chi vuole rilasciare la dichiarazione? Prego, Benzi.
No, io credo che stasera andiamo a approvare un rendiconto di un bilancio che si è presentato sano, che rispetta i patti di stabilità e che nonostante gli anni anomali vissuti nel nostro comune e le incertezze legate al riassetto istituzionale ci consente di mantenere i servizi, di contenere i costi e di guardare al futuro, come abbiamo visto, forse con qualche preoccupazione in meno, ecco. Io mi sento soltanto di dire questo, dopo hanno già detto chi se ne intende un po' più di me. Dopo aggiungo che io sono alla seconda legislatura e devo dire che la commissione che abbiamo fatto l'altra sera sul bilancio forse è stata una di quelle che mi ha soddisfatto di più, sono riuscito a, siamo entrati nel merito, cioè forse il merito del revisore, ecco, non lo so, però è stata molto chiara e, cioè, non è facile capire i bilanci dei comuni, ecco, non è facile, però devo dire che sono rimasto molto contento, ecco. Ovviamente noi voteremo a favore.
Fabri, prego.
Posso andare? Vado. Beh, solo... Ci sono? Vado.
Sì, no,
siccome parlo al capogruppo, ma la posizione in generale. Il mio primo intervento prendeva atto di un miglioramento a livello di entrate dopo anni difficili, così come l'avanzo è anche questo un qualche cosa che arriverà una tantum, quindi non è che possiamo pensare che sia un qualche cosa che si ripeterà. Quindi da cittadino, non soltanto da componente dell'opposizione, ma da cittadino sono contento se in questo comune entrano più soldi, perché lo vivo con voi e come tutti, insomma, a piacere che nella nostra comunità ci siano delle risorse in più. Diverso è il bilancio visto come opposizione, quindi da questo punto di vista, dicevo, c'è stato un percorso che ha evidenziato punti di vista diversi, che per lo più sono sull'utilizzo di queste risorse, sono sui progetti, sulle priorità, quindi su questi temi è chiaro che ci sono ancora punti di vista diversi, sull'economia, sul rilancio, magari abbiamo nostre idee e se ci sarà questa disponibilità a confrontarci, il consigliere Fiorentini che mi è di fianco segue questi temi per il nostro conto e ne parlerà volentieri con eventualmente chi ci inviterà. È chiaro che abbiamo in testa un'ottica diversa verso Terre d'Argine, verso il potenziamento di questa unione, così come magari avremmo agito diversamente su altri aspetti. Siamo consapevoli che il bilancio dà qualche risorsa in più, che in qualche modo il 2015 si apre con un avanzo da gestire e da poter utilizzare, ne siamo soddisfatti, ma è chiaro che dal nostro punto di vista è rimasto lo stesso, insomma avremmo fatto scelte diverse e speriamo che nel 2015 ci sia la possibilità di avvicinarsi ad alcune cose in cui noi crediamo. Quindi rimane comunque un voto contrario, votiamo il 2014, ci mancherebbe che il rendiconto avesse cambiato questo. Spero che nel 2015 ci sia spazio per discutere su quello che è la gestione di questo avanzo. E quindi insomma su questo era giusto fare un'osservazione. Il voto, come ho detto prima, sarà contrario.
Prego, Boldrin.
Allora, nella dichiarazione di voto chiedo il ritiro dell'esame e approvazione del rendiconto e gestione esercizio finanziario 2014 per poi discuterlo e votarlo insieme. Il capogruppo non la consentirà, per cui la maggioranza, per cui il mio voto sarà contrario. Grazie.
Sì, prego, volevo capire se il consigliere Violi voleva fare la dichiarazione oppure no. Prego.
Dillo tu. Le considerazioni sono già state fatte a parte quelle di stasera in commissione da... C'è qualcosa?
No, non c'entra. Prego.
Stavo guardando in posso anche libero. Mettermi comodo, cioè non è un problema tanto. No, ma si sente, non è... la voce d'ufficiale d'artiglieria è rimasta, se voglio, cioè non è che ho problemi a alzare la voce. No. Penso che i pareri espressi in commissione abbastanza così non proprio positivi, volendola mettere, non sono cambiati. Alcune osservazioni di questa sera, alcune cose sì, hanno convinto sì, hanno convinto no. Ribadisco che per il lavoro l'impegno del 38% era vincolato al fatto, la domanda era vincolata al fatto se c'erano già progetti approvati e fermi o progetti in corso di approvazione o di presentazione, cioè l'argomento. Sì, infatti era quello, se era dovuto al fatto che erano in attesa di approvazione, tutto lì. Sul discorso delle consulte lo vedremo più avanti, spero che non sia a settembre, magari prima. Per le voci dei giovani dello sport non intendevo fare della promozione a favore delle associazioni, ma quanto degli investimenti per favorire l'interesse dei giovani su queste cose, che è un discorso completamente diverso. Comunque la risposta è che noi voteremo contro.
Grazie Violi. Andiamo a votare a questo punto. Il punto 3 dell'ordine del giorno esame ed approvazione del rendiconto della gestione esercizio finanziario 2014. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Nessuno. C'è anche, votiamo anche per l'immediata esecutività. Chi è a favore? Chi è contrario? E chi si astiene? Quindi è approvato dal gruppo consigliare centrosinistra con Novi ed è respinto dai gruppi consigliare Uniti per Novi Rovereto Sant'Antonio, Progetto Comune e Alternativa per Novi Lista Civica. Punto numero 4. Ratifica delibera di giunta comunale numero 28 del 14 aprile 2015, avente ad oggetto modifica di bilancio esercizio finanziario 2015. Passo la parola all'assessore Olivetti.
La proposta di modifiche di bilancio comprende sia operazioni di variazione di poste in entrata che di poste in spesa. Variazione di bilancio. La proposta di variazione di bilancio pari a 114.356,32 riguarda sia la parte corrente che la parte in conto capitale. Le modifiche riguardano per 92.948,72 i trasferimenti dalla Regione. La somma che deriva dalla ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale ai sensi dell'articolo 47,3 della legge regionale 2/2003 è assegnata ai comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 che hanno registrato il maggior numero di danni alle abitazioni e il maggior numero di famiglie sgombrate dalle loro case e tuttora alloggiate in prefabbricati modulari abitativi rimovibili PMAR. Con tali risorse le interrogherà dei contributi alle famiglie per consentire alle stesse di riacquistare una progressiva autonomia e il ritorno alle normali condizioni di vita. Per 21.407,60 i trasferimenti dalla Regione destinati alle ONLUS per la ricostruzione. Storno di somme. La modifica di bilancio ammonta complessivamente a 50.070 euro ed è destinata per 930 all'inserimento di un'unità lavorativa per 6 mesi nel servizio gestione del territorio mediante convenzione con società For Modena per tirocinio formativo garanzia giovani. La somma è stata prelevata dal fondo produttività e nuove assunzioni entro le risorse destinate alle assunzioni di personale a tempo determinato. Per 1.520 al completamento della somma necessaria a realizzare il progetto di aggiornamento del SIT propedeutico per l'aggiornamento della numerazione civica, la restante somma pari a 47.620 riguarda la riduzione di alcuni capitoli del personale da destinare a nuove allocazioni secondo quanto previsto dalla normativa dell'armonizzazione contabile come richiesto dall'ufficio personale.
Fiorentini, consigliere Fiorentini, prego.
Volevo chiedere all'assessore se cortesemente può spiegarci meglio i 47.620 euro. Grazie.
Qualcun altro consigliere vuole chiedere delle informazioni? Consigliere, devo bere. Chiedere informazioni o... Prego, Ferraresi.
I 92.000 euro trasferimenti alla Regione, praticamente per dare un'alternativa a quelli che adesso abitano nel PMAR in un'abitazione di mattoni? No, non ho capito. Quei 92.000 euro...
Allora, la Regione ha stanziato 500.000 euro rivolti ai 7 comuni che hanno i moduli abitativi provvisori, perché ovviamente nei moduli c'è finita anche una parte di persone hanno anche delle difficoltà a tornare ad una situazione di normalità, nel senso che c'è un percorso di fuoriuscita dai moduli abitativi che ovviamente è stato uno stanziamento su richiesta anche dei comuni, perché ci sono dei nuclei familiari un po' in difficoltà che ovviamente a livello sociale non possono essere utilizzate le risorse del sisma, perché il sisma, le risorse stanziate per il sisma possono essere utilizzate solo per le famiglie insomma, terremotate, quindi abbiamo chiesto un contributo ulteriore a livello sociale per agevolare l'uscita di queste famiglie comunque in difficoltà, ma non è che cioè materialmente non è che servono per dargli una casa, cioè servono più che altro per provvedere a questi nuclei sì, ai bisogni familiari di questi nuclei per tornare a una situazione, diciamo, di normalità e non per di rimanere nel modulo abitativo, insomma. Questo un po', e possono essere utilizzati e vengono utilizzati direttamente dal servizio sociale del comune. Non so, cioè, esempio, ci sono dei nuclei che non hanno più, esempio, per scelta del proprietario, non hanno più l'immobile d'origine, esempio, erano, non so, inquilini, il proprietario ha deciso di non ridare più l'appartamento dove erano in locazione, quindi queste persone comunque non hanno una casa dove tornare quando tornerà agibile, quindi insomma è per agevolare queste persone all'uscita di trovare una nuova sistemazione, poi che sia una nuova locazione o un'agevolazione all'uscita anche, non so, verso la rete parentale o altro, questo però è molto soggettivo, cioè non c'è un percorso, perché essendo comunque casi sociali, alcuni devi creare un progetto, un percorso ad hoc per ogni situazione, insomma, quindi non è che c'è un percorso diciamo uguale per tutte le situazioni, cioè nel sociale, come in questo caso anche negli altri, ovviamente, ed è quello che fa l'assistente sociale, è costruire un progetto adeguato alla situazione che ha il nucleo familiare o la persona, quindi insomma non c'è ovviamente un percorso uguale a tutti, ecco. Cioè, spero di essere stato, cioè, perché essendo un intervento molto vasto in base al bisogno, diciamo che cioè non c'è un percorso particolare, ecco. Sì, che poi non siamo riusciti a
aggiornarci. Esatto. No, non ho interrotto l'assessore, era perché oggi è stato l'argomento del comitato istituzionale, perché ci uscirà un'ordinanza che andrà a modificare in modo pesante tutta la struttura del sostegno alla popolazione, dell'assistenza alla popolazione. Nel riordino, quindi nella modifica complessiva di tutto il sostegno alla popolazione, si inserisce anche questo importo di 500.000 euro che è stato suddiviso tra i 7 comuni in base alla popolazione, ai numero dei moduli poi che hanno i comuni e la popolazione che vi è dentro, perché noi sappiamo, lo sappiamo noi, come lo sapete credo, dentro ai moduli c'è una parte di persone, di famiglie che hanno comunque un percorso di rientro, che generalmente è di due tipi: o perché hanno la casa in proprietà e quindi chiedono il contributo, o perché erano inquilini e hanno il proprietario che ha sottoscritto l'impegno che nel momento in cui l'immobile tornerà agibile si riprenderà con gli inquilini, e questa ne è una parte. Poi abbiamo una parte di soggetti, di famiglie, che invece, perché hanno disdetto il contratto, perché erano già morosi da prima, per cui il sisma ha la prima cosa che ha provocato da parte del proprietario è: bene, con questo andate, non vi voglio più. Queste famiglie, peraltro, dopo 3 anni, purtroppo molti, troppi, hanno anche casomai perso il lavoro, quindi anziché migliorare la situazione è peggiorata. Con questi importi, che per il comune di Novi sono i 93.000 euro, aiutiamo, faccio un esempio più concreto, noi dobbiamo entro il 31 dicembre tutti i comuni vuotare i moduli, questo da parte della regione è stato ribadito, quindi si cercano tutte le soluzioni. Una delle soluzioni che andiamo proponendo, pur facendo un progetto ad hoc per la famiglia, perché non sono tutte uguali, potrebbe essere quella: tu eri un inquilino prima, il tuo proprietario non ti vuole più, ti aiuto come servizi sociali a trovare un nuovo alloggio e ti sono in grado, per esempio, di pagarti le prime tre mensilità d'affitto, quindi il mio aiuto ad uscire dai moduli è questo, ti avvio alla normalità, che non è più il proprietario di prima, ma tu inquilino eri, inquilino sei, devi uscire e io ti do una mano, perché non sei solo un terremotato, sei anche purtroppo un caso sociale. Questo mezzo milione di euro che ha messo a disposizione la Regione ha questo scopo, i comuni li spendono tutti per quello, ma con modalità diverse a seconda della famiglia che hanno davanti. Questo è un po' il tema. Poi tutto adesso uscirà l'ordinanza con la modifica, non ci sarà più il CAS, ci saranno altre cose, ma adesso uscirà l'ordinanza. Però nello specifico questi fondi regionali ci servono per attuare lo svuotamento dei moduli a fronte di situazioni che hanno una gravità anche sociale, oltre che da sisma. Questo è l'obiettivo.
Boldrin mi chiede la parola. Me la chieda prima che io gliela chieda lei.
Le chiedo la parola, Presidente. È concesso. No, vedo i 21.000 alle onlus. Visto che ormai stiamo spiegando tutto, me lo facciamo chiarezza anche su questo, grazie.
Facciamo domanda e risposta. Allora, con un'ordinanza particolare, mi pare la 66, è stato stabilito che le sedi in proprietà di associazioni non a scopo di lucro, quindi che ci sono nei comuni, sono destinatarie di un contributo per la ricostruzione se hanno avuto dei danni. Nel caso specifico di Novi, noi ne abbiamo due. Una è l'Arci, che voi avete visto che ha già aggiustato. L'altra che verrà è la sede dell'Ampi. Quel contributo che è stato, quindi noi l'ufficio MUDE fa la pratica, l'istruttoria come tutte, anziché funzionare come per il MUDE normale attraverso la banca eccetera, la Regione ha un fondo che ha destinato con una stima dei danni di queste associazioni. Una volta che noi comunichiamo alla Regione l'importo dovuto, in questo caso abbiamo liquidato l'Arci ad oggi, la Regione manda al Comune, accredita al Comune quell'importo, quando si chiude la cambiale noi lo giriamo. È parte di quel contributo che è andato all'Arci e che quindi ci è stato girato.
No, rispetto alla domanda di Fiorentini, la Pavesi sta facendo le stampe per insomma farti vedere più dettagliatamente di che cosa si tratta. In ogni caso sono somme che dal personale rimangono al personale, vengono solo riallocate in capitoli diversi a seconda di come sono stati cambiati gli schemi del nuovo bilancio armonizzato, che sono diversi rispetto ai vecchi schemi, quindi adesso è arrivata. Quindi man mano che si nel 2015? Stiamo parlando del 2015 adesso. sì, anche effetto 11 di sera, insomma. E quindi, insomma, adesso la dottoressa dovrebbe avere le specifiche. Vuoi venire? Anna, vieni al microfono casomai, perché... ok, così vieni.
Allora, la somma, come ha già anticipato l'assessore, non è altro che una migrazione all'interno delle risorse generali che sono presenti in bilancio e assegnate all'ufficio personale. E in base a queste tabelle che l'ufficio personale ha compilato, e in base a queste tabelle, diciamo, sono quelle che hanno movimentato e che hanno dato corso a questa operazione. Ad esempio, questa prima operazione, che ha un importo di 5.000 euro, cosa ha fatto? Hanno ridimensionato, visto che noi, ecco, faccio una premessa a monte, il nostro bilancio, soprattutto quello del personale, era molto parcellizzato. Cioè ogni servizio, funzione servizio, aveva le sue varie tipologie, quindi non so, dallo stipendio, oneri, IRAP, componenti accessorie. In questo caso, ad esempio, l'ufficio personale ha fatto migrare la voce stipendio dai servizi generali, dall'anagrafe alle entrate, della biblioteca, verso un unico capitolo che riteneva dovesse essere rimpinguato che riguardava gli assegni familiari, che è stato istituito in un unico capitolo. Probabilmente, anzi direi quasi sicuramente, gli assegni familiari erano inizialmente all'interno della voce stipendi, quella che normalmente con la vecchia normativa noi includevamo sempre nella voce stipendi. Con la nuova normativa invece dobbiamo andarla a smembrare e a mettere in un capitolo a parte e comunque, quindi questa è la prima quota. La seconda, che sono 28.000 euro, e adesso li devo riguardare un attimo perché è passato un po' di tempo, comunque in questo caso vedo che sono stati ridotte voci sempre di stipendi, oneri dei servizi generali, e sono stati nonché la relativa IRAP, e sono stati poi portati in aumento probabilmente o di necessità o di probabilmente di necessità che si sono manifestate presso l'ufficio tecnico, e infatti è stata ridimensionata la voce stipendi ufficio tecnico, oneri dell'ufficio tecnico, IRAP dell'ufficio tecnico. Quindi vediamo ancora che probabilmente la valutazione fatta all'inizio dell'anno era stata fatta sulla base dell'anno precedente, le modifiche possono intervenire, le necessità possono essere diverse, per cui si è dato corso a questa migrazione, ecco, di importi, sempre stando all'interno del budget generale, perché è anche questo un dato abbastanza importante. Adesso io mi rivolgo a lui, cioè non so niente. E niente, un'altra variazione sono a 1.000 euro, anche qui abbiamo unificato probabilmente l'IRAP dei servizi generali, insomma di alcuni servizi, presso un altro capitolo che per noi è un che l'ufficio personale ha unificato, insomma sono le, diciamo, con questa variazione abbiamo accolto le necessità prima organizzative di contabilità esposte dall'ufficio tecnico, poi si sono prese in carico anche le effettive necessità di incrementare quei capitoli che non erano sufficienti a coprire le spese. Ecco, non so se se può essere esauriente o se...
Sì, poi posso...
Certo, glielo posso lasciare.
Magari poi ti mando una mail con solo alcuni chiarimenti, se nel caso dopo che guardi i documenti. Grazie mille.
Niente. Grazie. Ma dovrebbe essere già anche nella documentazione questa... Nella ratifica non c'è.
Ok, bene. Grazie.
Bene, ringraziamo la dottoressa Pavesi. Se non avete altre domande, altre chiarificazioni in merito, possiamo passare alla dichiarazione di voto e votare. Per chi la vuol fare, sì, infatti non è... Richiamo il consiglio all'ordine, no, ma quindi io direi di votare, se non ci sono altri interventi, ripeto, ratifica delibera di giunta comunale numero 28 del 14 aprile 2015, avente ad oggetto modifica di bilancio esercizio finanziario 2015. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario e chi si astiene? Viene votata a favore dal gruppo consigliare centrosinistra con 9. Si sono astenuti i gruppi consigliari Progetto Comune, Uniti per 9 Rovereto Sant'Antonio, Alternativa per 9 Lista Civica. Ultimo punto all'ordine del giorno, approvazione tariffe e piano economico finanziario, tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti per l'anno 2015. Da lettura sempre l'assessore Olivetti, prego.
Stasera vi stancate di ascoltarmi. Allora, arriviamo stasera all'approvazione, alla proposta di approvazione del piano economico finanziario per la tariffa puntuale. Grazie. Abbiamo... è anche tardi, cerchiamo di star concentrati. Arriviamo a questa presentazione dopo aver discusso con le due commissioni bilancio e ambiente e con la presenza in commissione sia di Paola Ghidoni, responsabile dell'ufficio tributi, che di funzionari dell'AIMAG, in modo insomma che abbiamo potuto approfondire in modo molto puntuale tutto quanto il piano economico finanziario. Allora io insomma in questa presentazione richiamerei alcuni punti cardine che guidano questo PEF. Intanto è il primo piano economico finanziario che facciamo come bacino e quindi diventa un piano economico finanziario di area vasta che è destinato anche ad aumentare la sua vastità, diciamo così, perché dall'anno prossimo entrerà anche Carpi. Il bacino ora è composto da Novi e Sogliera ed è già stato ratificato da Attersir. Questo piano economico finanziario si dà degli obiettivi ambiziosi, innanzitutto in termini proprio di raccolta differenziata e di riduzione della produzione di rifiuto indifferenziato, che per Sogliera di mezza e per Novi quasi di mezza nelle previsioni. È anche un piano economico finanziario che vede un totale di più di 3 milioni di euro ed è un PEF in riduzione complessivamente del 3,5% rispetto al 2014. Questo credo che sia un dato importante perché voi sapete che la legge prevede che le tariffe siano commisurate calcolando che le intere spese del piano economico finanziario debbano essere coperte dalle tariffe e quindi da quanto dovuto dai cittadini. Dunque i 3 milioni sono composti dal 46% di costi fissi e dal 54% di costi variabili e all'interno di questo PEF, per quanto riguarda le entrate, si tiene conto di un importo che è calato negli anni, un importo che ci viene riconosciuto dalla Regione per compensare le mancate basi imponibili che ci vengono dall'inagibilità delle abitazioni. Sono 350.000 euro che ci vengono riconosciute e vanno di fatto ad abbassare quella quota che sarebbe altrimenti ripartita sui cittadini. Naturalmente questo è formalmente corretto perché alcuni costi fissi che rimangono, nonostante ci siano delle inagibilità, verrebbero se no ripartiti su tutti i cittadini perché i proprietari di abitazioni inagibili non sono tenuti al pagamento. Insomma, io non mi vorrei dilungare sulle varie tabelle che ci sono state spiegate da Aram, perché anche la lettura va fatta in modo molto puntuale. Ricordo però che c'è una differenza nel computo della tariffa dalle domestiche alle non domestiche, anche se entrambi hanno una quota fissa e una quota variabile. Le utenze domestiche hanno una quota fissa che è il numero dei familiari e una quota
Luisa scusa ma non ce la faccio
le utenze domestiche hanno una quota fissa nel numero dei familiari e una quota variabile che invece sono effettivamente i conferimenti. Invece nelle non domestiche la quota fissa è la classe dimensionale e i bidoni richiesti, mentre la quota variabile è rappresentata dagli svuotamenti, che insomma noi sappiamo in realtà si parla di la quota variabile sono i chilogrammi prodotti, ma come insomma ha spiegato Aram in commissione, poi questi sono stimati e tradotti in numero di svuotamenti per rendere operativamente misurabile la produzione. Io, guardate, mi fermo qua perché insomma il PEF è anche piuttosto complesso e non voglio uscire da quella che è insomma la corretta lettura. Abbiamo Paola che insomma credo che sia in grado di dare alcune risposte se dopo la commissione vi è rimasto qualche dubbio, e insomma ringrazio anche i colleghi consiglieri perché la commissione, devo dire, oltre a tutti i componenti presenti, erano presenti anche un certo numero di consiglieri che sono venuti ad approfondire il tema, e quindi questo diciamo che ci riconferma che questo è un tema molto importante, credo molto importante anche perché ci siamo arrivati in modo condiviso e insomma con una richiesta fatta dai cittadini, dalle opposizioni, e quindi insomma è stato un percorso molto lungo, penso, però anche condiviso e credo e spero positivo nel futuro.
Grazie Assessore. Do la parola ai consiglieri per gli interventi. Violi, prego.
Io ritorno sul mio cavallo di battaglia, che era quello dei contenitori, che comunque contribuiscono nella spesa dei costi fissi non da poco. In realtà il CIP non è un'obbligatorietà, esistono di altri sistemi per leggere altre cose, e qui a Modena abbiamo la Datalogic, che è forse la più grande azienda nel mondo da questo punto di vista, che ci può insegnare tantissimo. In altre zone, come in Trentino Alto Adige, come avevo già detto precedentemente, vengono utilizzati i sacchetti con un banalissimo lettore di codice barre. Sul fatto che poi se noi mettiamo i bidoni è più pulito, su questo penso che non ci piova, sul fatto che la gente possa mettere i sacchetti questo non cambia, cioè non è detto che perché ci sono i bidoni io uso il bidone, qualcuno può anche mettere il sacchetto fuori, succede persino nel nostro comune tutti i giorni, quindi non è che usando il bidone questo non succede, no, lo so che non si può, ma basta che giri lo vedi. Detto questo, il sistema dei sacchetti con il codice barre è molto più economico dei contenitori, sono sacchetti classici, quelli usa e getta con stampigliato sopra in colore, quindi con costi bassissimi, il codice a barre. Questa era una maniera per ridurre, è quella che uso in Trentino da circa 6 anni, quindi non è il sistema è consolidato. Il discorso che la gente possa mettere, cosa che è stato fatto anche prima, le cose fuori da bidoni, come già insegnano loro stessi i trentini, e ti dicono sì, per i primi 2 o 3 anni è così, poi con sistemi più o meno di convincimento spintaneo, pian piano la cosa va a ridursi. Io dico solo questo per evitare di comprare migliaia e migliaia di contenitori di plastica col chip sopra, che è una spesa, un investimento, è sicuramente un investimento, e ci sono dei sistemi più economici e che funzionano benissimo con sistemi di lettura ancora più economici.
Grazie. Grazie Violi. Boldrin, prego.
Allora, come intanto ringrazio per la commissione che è stata molto esaustiva, le tabelle abbastanza molto chiare, è stato evidente come ci sia tentato, come chi è pagato per fare questo lavoro, dipendenti AIGMAC eccetera, abbiano tentato di fare una simulazione reale alquanto oggettiva, un metro di paragone sul nuovo metodo, vediamo queste tariffe come saranno alla fine di, dopo è un dottore, dottor Aram, dottor Aram con la M? Sì, beh, cosa ho detto io, no? Viene detto come Emilio, no, ve lo dico. E allora, no, dottor Aram, praticamente, insomma, evidenziando tutto il documento, ma tra l'altro sono stupito ultimamente dalla chiarezza dei documenti, devo dire la verità, o che sono diventato più io elastico, però delle volte insomma sono più semplice. Noi con queste tariffe vedremo. Dopo l'approvazione di questa sera andremo al prossimo anno, l'ho già detto, no? Vedremo com'è nella realtà, vedremo se si è speso meno o di più, vedremo i risultati di differenziata, vedremo quanto sarà il grado di civiltà raggiunto e quello di inciviltà, no? Quelli che buttano i sacchetti, come è stato detto, vedremo, insomma, ho detto dell'idea che avendo fatto anche una scelta politica oggettiva su questa cosa qui abbastanza marcata, anche possiamo non andare fino in fondo e vedere, insomma, anche queste cose. D'altra parte, in tutti i paesi del nord lo fanno, qua siamo qui, iniziamo a farlo, visto che il meridione a Carpi i cittadini fanno ancora un po' fatica a digerire, vediamo un po', arriveranno, visto che il meridione ha fatto qua a Carpi, ma a tutte parte, cioè, le tariffe le vedremo nell'oggettività, dopo abbiamo fatto la sperimentazione, vedremo insomma tutti i giorni, nel quotidiano, nel lungo periodo. Tutto qui, cosa volete che dica?
Qualcun altro chiede la parola? Fabri, prego.
Con tutte queste commissioni almeno abbiamo due parole da dire in consiglio. Beh, io parto dall'intervento di Boldrin. Secondo me, valeva anche per la commissione di prima, quella sul bilancio, secondo me abbiamo avuto la fortuna di avere due bravi relatori, perché se tu riesci a spiegare un altro per le aziende la quota fissa che va ripartita fra componente dimensionale, componente dimensione del contenitore, poi ce n'è un'altra, poi va la messa alla superficie, cioè ti assicuro che è stato bravo lui a spiegarcele, ma se io oggi dovessi al mio collega Fiorentini rispiegarle alcune farei davvero fatica. Provo a ribadire un paio di concetti giusto per vedere se abbiamo colto bene. Allora, si parla di un obiettivo per Novi di superare l'85% di raccolta e qui di differenziato, quindi un obiettivo importante. E mi diceva appunto, diceva il dottor Aram, che sulla base dei primi tre mesi, queste che noi abbiamo davanti sono dati ricavati da una simulazione fatta per il 2015, quindi con le incertezze e necessità di verifica che ha una simulazione, però insomma i primi dati sono confortanti. Ci diceva addirittura che sulla raccolta per le famiglie sembra che forse si vada su qualche svuotamento in meno di quello che avevano utilizzato per fare la stima dei costi. Questo è sulla parte dei costi fissi. In più quest'anno abbiamo ancora questo bonus di 350.000 euro. Questi due fattori sommati assieme dovrebbero in effetti darci buona speranza che si parli di un costo mediamente inferiore per le famiglie. Quindi questo è sicuramente un'ipotesi positiva. Penso che insomma a fine anno, se ho capito bene, si tireranno un po' le somme, se ci sarà qualche rettifica da fare andrà fatta. Quindi ci teniamo questa tranquillità che ci è stata data da AIMAG, che comunque si andrà a una verifica dopo un anno di gestione. Sicuramente anche l'ingresso di Carpi il prossimo anno, che aumenterà ancora di più il bacino, anzi notevolmente il bacino, potrebbe dare anche questo nel 2016 delle conseguenze, speriamo positive. Mi è sembrato un po' complessa invece la situazione per le aziende, complessa sia la tabellina che dicevo prima, che in effetti non è molto semplice da leggere. Anche in questo caso ci ha rassicurato, come nella precedente commissione, che i casi di aziende che avranno, da quelli che sono i dati storici, difficoltà perché mediamente pagavano di meno, verranno in qualche modo supportate con un consiglio e comunque con addirittura una visita presso le aziende. Questo nell'ottica che nel 2016 siano diventate più brave, perché se no comunque avremo fra Novi e Soliera più di 100 attività che comunque risentiranno in modo negativo. Anche se passando a tariffa, comunque la parte che va ad IVA, almeno questa diventa recuperabile. Mi sembra di aver capito che per mercati e manifestazioni ad oggi è tutto sospeso ancora, perché se no con l'arrivo dell'estate mi chiedevo come avrebbero potuto gestire una situazione di questo tipo. Quindi prendo atto di questa disponibilità a riverificare tutto a fine anno, e l'obiettivo è significativo, tutti quanti l'abbiamo sostenuto e quindi mi fa piacere che siamo arrivati finalmente a regime. È chiaro che è sempre un po' complicato votare delle tariffe che sono tasse da pagare, però insomma abbiamo la tranquillità che questo sarà comunque un anno di minore impatto. Vedremo fine anno quando avremo reso conto di questa situazione.
Grazie Fabri. Qualcun altro intende chiedere la parola? Prego Ferraresi.
Grazie Presidente. Ho apprezzato dal parola assessore che ha fatto appunto la presentazione di questo piano tariffario, comunque questo argomento qua, un po' la cronostoria di come è partito il tutto qua a Novi, che è una peculiarità secondo me del comune, che comunque i cittadini per primi forse sono un pochino più, hanno preso più una coscienza di questa raccolta differenziata, quanto è importante differenziare e farlo in modo accurato. E sembra che abbiano preso, rispetto ad altri posti dove almeno provvisoriamente è iniziato, in modo molto migliore, quindi è proprio nell'indole, secondo me, del novese, migliorarsi sempre di più, nonostante un traguardo già importante di raccolta differenziata. Detto ciò, mi è piaciuto molto tutto il piano tariffario. L'unica nota distorta, giusto per trovare il pelo nell'uovo, che magari si può magari analizzare durante l'anno, spero un altro contro IMAC, magari verso fine anno, che hanno tirato fino tutte le somme e quindi hanno guardato se le loro stime corrispondono effettivamente alla realtà, è il fatto degli svuotamenti minimi obbligatori, tra virgolette, e per utenza, che magari si corre il rischio di sminuire o attenuare la valenza raccolta puntuale, quindi del punto fondamentale che chi più inquina più paga, perché come magari si è un po' visto adesso, si ha la fortuna che la gente produce meno indifferenziato di quel che si è pensato. Quindi magari alla fine di quest'anno si può magari eventualmente capire se riuscire oppure no a fare delle modifiche a questa raccolta per accentuare ancora di più, nonostante il lavoro egregio fatto dall'IMAG, ancora di più questo rapporto di chi più fa indifferenziato più paga. Detto ciò, io farei la mia dichiarazione di voto, perché può essere che sia differente dal mio collega, infatti voterò a favore perché ci credo, siccome è fatta molto bene, e magari mi asterrò o presenterò il giorno mozione magari quest'altro anno se effettivamente non risulta come c'è stata descritta, ma per il momento sono molto contento, è piaciuta molto la presentazione, per quanto ovviamente abbia capita.
Grazie Ferraresi. La parola a Traldi Pamela.
Volevo solo fare una puntualizzazione in merito all'intervento di Mauro, perché in realtà Aram l'altra sera ci ha detto che le 150 aziende che vanno a superare le spese dello scorso anno hanno già iniziato ad incontrarle, quindi già dalla scorsa settimana gli incontri sono partiti e su questo direi che IMAX si sta impegnando al 100% per sostenerle. Fortunatamente, visto che le aziende non sono tantissime, ci danno una mano in questo senso, solo questo, niente di...
Bene. Sì, prego, una precisazione.
No, voglio, insomma, così, punto, per confrontarsi sul discorso degli svuotamenti minimi. Allora, gli svuotamenti minimi hanno però da un lato l'importante funzione deterrente, che evita che le persone, per mostrare la produzione zero, portino i rifiuti in altri comuni dove la tariffa o li abbandonino, li portino in comuni, ad esempio, dove insomma vanno a lavorare e quindi... il senso degli svuotamenti minimi è innanzitutto questo. Poi è stato detto che hanno già visto che gli svuotamenti sono minori rispetto a quello che avevano previsto, ma questa previsione non è lo svuotamento minimo. la previsione che loro hanno utilizzato per fare il piano economico finanziario sono gli svuotamenti minimi più altri 3. Quindi loro hanno detto che gli svuotamenti che in meno che vedono sono quelli che hanno previsto, ovvero non quelli minimi ma quelli minimi più 3. Quindi insomma, per arrivare sotto a quelli minimi, secondo me, adesso a meno che proprio uno viva di frutta e verdura, credo che qualche cosina debba produca. E un'altra cosa invece, insomma, dal punto di vista economico, gli svuotamenti minimi e quindi una quota minima variabile pagata serve per pagare i costi variabili, quindi ricordiamoci anche questo aspetto, perché comunque la legge ci dice che la tariffa deve andare a totale copertura dei costi fissi e variabili, punto.
Volevo praticamente la stessa cosa, sì, mi ero dimenticato che gli svuotamenti minimi più 2, perdono. Però insomma, no, il concetto è fondamentale, quello che non vadano a buttare altre parti, certo.
Più di fondo, diciamo. Passiamo alla votazione, siamo d'accordo o c'è qualche dichiarazione di voto inerente? Allora, mi confermate la votazione? Punto 5, approvazione tariffe e piano economico finanziario, tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti per l'anno 2015. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? C'è l'immediata esecutività, quindi rivotiamo per l'immediata esecutività. Chi è a favore? Chi è contrario? E chi si astiene? In questo caso non so come procedere con il gruppo consigliare alternativa. No, sbaglio. Con Uniti per Novi, Rovereto e Sant'Antonio. Uno ha votato. Va bene, uno si è astenuto. No, va bene. Quindi a favore tutti i gruppi tranne... L'astensione del signor Violi, prego.
La Giunta, un secondo.
Ringrazio e do la buonanotte a tutti.